alla puntata di questa settimana di Cinefax Podcast, diciamo la nostra su Madame Web. Questo nuovo tassello della mitologia di Spider-Man coinvolge quattro donne le cui vite si intrecciano nello spazio e nel tempo come la tela di un ragno. Masters of the Air, imponente produzione sui destini dei piloti dei bombardieri americani della Seconda Guerra Mondiale. Lover, Stalker, Killer, la vera assurda storia di un rapporto finito male. I tre moschettieri, Milady, si conclude la dilogia sui mitici spadaccini di Alexandre Dumas. Oh, mi scrive queste introduzioni così bizzarre.
Ma veramente sei te che fai le allusioni sessuali a caso? Ma è subito ad accusare.
Mr. e Mrs. Smith, marito e moglie che non si conoscono ma hanno una cosa in comune, lavorano per la stessa agenzia di spionaggio, e inoltre ci saranno i trailer del Super Bowl, ovviamente. Tutto questo è la solita dose di novità, recensioni, approfondimenti e tanto tantissimo nonsense su cinema e serie TV, servite a voi senza spoiler e con tanta sana passione dalla redazione di cinefax.it. Ciao a tutti, io sono Paolo Cellamare e come tutti noi e tutti voi sono sopravvissuto a Sanremo. Sì, me la sono passata meglio di John Travolta, ma peggio di Russell Crowe. Ma sono ancora qui e non sono da solo, con me ci sono due agguerriti colleghi, il fondatore e direttore editoriale anime pilastro di Cinefax, colui che Teo Yusufian chiama Teo Yusufian, Teo Yusufian!
Teo Yusufian! Teo Yusufian, Teo Yusufian, Yusufian Teo Yusufian, Yusufian, ma prossimo ospite.
È con noi l'autore di fumetti, podcaster con il suo consiglio non richiesti, stand-up comedian e nostro personale peluche preferito, il nostro Frecht, Frecht!
Ciao patatoni, scusami Paolo, ti posso fare una richiesta? Come si faceva nelle vecchie radio di un tempo, mi rileggi per favore l'intro dei Tre Moschettieri? Mi è piaciuto tanto.
Sì, non so, però quella magari... della dildologia,
no, si chiama dilogia. Paolo, queste battute, siamo nel 2024, già non facevano ridere negli anni 80.
Ah, faceva ridere,
no, no. Beh, ha fatto ridere,
non fa ridere.
Allora chiedo il giudizio dell'applausometro: vi faceva ridere questa battuta?
No.
Direi che faceva ridere. Allora, siamo sopravvissuti a Sanremo. Abbiamo ballato il ballo del qua qua con John Travolta. Abbiamo dissato John Travolta con Russell Crowe. Siamo ancora qui. Però, vabbè, niente, non mi venite dietro.
Ma in realtà devo dirti che in realtà il dissing non era a John Travolta, ma era a Sanremo. Io da quello che ho visto,
sì, anche vero, secondo me.
Sì, era solo fa, ma ci rendiamo è conto, vero. Come per dire, ma chiamate John Travolta.
Più che ci rendiamo conto, il labiale era un evidentissimo what the fuck.
What the fuck. Proprio... Io in onore di Russell Crowe ho recuperato L'esorcista del Papa e ho fatto la stessa cosa con il labiale what the fuck.
Ce lo recensirai in questa puntata? No.
Cioè... No, ma era molto divertente. Ma
andare in giro in Lambretta.
In Lambretta da Roma alla Spagna. Fantastico.
Ragazzi, io non conosco questo film, lo state consigliando, c'è dell'ironia, io non lo colgo.
C'è del franco neronia.
Si è preso un tot di nomination ai Razzies, quindi non so quanto
sia da
consigliare.
È un film della domenica ideale.
Ma tu, quando perdi tempo con i film della domenica, ma non puoi intanto vederti per un pugno di dollari io e Jimbo, che così facciamo questo benedetto spoiler special che la gente, il super classico, che lo aspettano da mesi?
Ma
invece di buttare
avanti
via le domeniche pomeriggio a guardare Russell Crowe in Lambretta,
ho capito, è lo steam off. Andiamo avanti e parliamo degli amici di Cinefax.it, cioè il sito che vi permette di supportare Cinefax, perché Cinefax non è solo questo podcast, ma è anche un sito web testata di informazione e approfondimento cinematografico di grande spessore e valore, quasi una dildologia.
Ma basta con questa dilogia, ma perché devi? Ma io non veramente.
Io me lo tatuo adesso.
Tutti i profili social sui principali social, ma anche quelli che non direste, se cercate Cinefax trovate una pagina ad hoc che vi informa, un profilo ad hoc che vi informa, vi intrattiene e vi fa godere su cinema e serie TV. E quindi andando sugli amici di Cinefax.it potete supportare tutto il progetto grazie alla piattaforma Patreon, donando una effimera cifra godereccia per voi che la date, godereccia per noi che la sfrutteremo per far crescere e sviluppare questo progetto, e tante fantastiche ricompense che vi permetteranno di entrare ancora più a fondo nella tana del bianconiglio cinematografico.
Esatto, tipo scegliere il film di cui si parla nel super classico
che
del
poi
podcast.
Non registriamo,
poi arriviamo in ritardissimo.
Vabbè,
comunque io ringrazio e saluto tutte e tutti i nostri Patreon al momento presenti. Saluto gli ultimi due arrivati, che sono Giulia e Luca. Tra l'altro Luca vedo che si è iscritto oggi alle 7:18. Quindi devo ancora farlo entrare nel gruppo Telegram, adesso lo faccio Luca. Intanto ben arrivati e ben arrivate, è sempre bello avervi lì vicinissimi, perché nella chat si chiacchiera tutti i giorni, tra l'altro c'è anche Frecht nella chat.
Sì, nel gruppo Telegram ci siamo tutti tranne
c'è la mare.
Posso, vabbè, posso approfittare di
perché
questo spazio?
Non ci vuoi?
L'elefante nella stanza.
Posso approfittare di questo spazio per salutare
il convitato di pietra?
Perché non vieni?
Voglio salutare uno dei patrons. Uno. Ciao Massimo. Ciao.
Non ce n'è neanche uno.
Non è vero che non c'è
non ce n'è neanche uno.
Non sviare. Perché non viene nel gruppo con noi? Cosa è per colpa di Tribuzio?
È divertente. C'è anche Enrico. C'è Enrico.
Se c'è Enrico, allora non entro.
Ecco, vedi?
Dunque, parliamo delle uscite di questa settimana al cinema. Perché sappiamo che state friccicando per andare al cinema e oggi, cioè per voi ieri, se ascoltate il primo giorno, quindi dal 14 febbraio, trovate già in sala, quindi, Past Lives, che abbiamo, insomma, di cui te ho parlato, hai parlato
nella
tutta settimana
puntata
scorsa.
Di settimana scorsa, e super, se volete un'altra opinione, è uscita proprio in queste ore la recensione sul sito di Emanuele Antolini, al quale è piaciuto comunque anche il film, anche lui. Io ripeto, è un film che ho adorato, non lo so, mi ha veramente emozionato tanto e tornerò in sala a vederlo, perché l'anteprima stampa non mi è bastata, voglio rivederlo.
Poi finalmente L'Alba.
Sì, il nuovo film di Saverio Costanzo con Lily James, presentato a Venezia, che ha raccolto un po' di opinioni un po' contrastanti, quindi, però insomma, Saverio Costanzo è uno dei nostri autori importanti, quindi assolutamente da supportare.
I Tre Moschettieri Milady, che fa parte della
dilogia. Esatto, che guarda un po', ne parleremo oggi, ma se volete, io ho visto l'anteprima ieri e pam, ho subito scritto la recensione sul sito, trovate il mio articolo dedicato.
Quanto sei virulento.
Esatto. Che vuol dire, scusate?
Madame Web, di cui parleremo più tardi.
E che se volete, visto che Alessandro Dioguardi, anche lui l'ha visto all'anteprima, trovate già online sul sito la sua recensione. Vedi come siamo subito.
Siete virulenti.
Mega sul pezzo.
No, adesso spiego cosa è virulento.
È come un virus.
Virulento. No, virulento è sinonimo di violento.
Ah, ok.
Ma tu fai lo sceneggiatore, tu scrivi per vivere.
Ma è una buffa, io sono un truffatore. Adesso esce il servizio sul report e le Iene che mi sbeffeggeranno, però sappiate.
Cioè, in realtà la sindrome dell'impostore dovrebbe chiamarsi la sindrome di Fred.
Esatto, io in realtà sono un idraulico, adesso lo sapete.
Solo il 19 e 20 febbraio al cinema ci sarà Sound of Freedom.
Esatto, attenzione. Film molto atteso, posso dirlo? Sì, dai, qua siamo in safe zone, casa nostra.
Non lo so, possiamo dirlo.
È il film che negli Stati Uniti ha fatto impazzire i vari sostenitori di Trump, quelli che dicono che c'è il New World Order, che ci sono i VIP che rapiscono i bambini e gli bevono il sangue.
Perché conferma tutto?
No, perché racconta questa sorta di liberazione dei bambini rapiti ed è diventato un po' il simbolo di quella corrente politica ultra alt-right statunitense, tutti complottisti, tutti terapeuti, cioè tutta la roba più assurda messa insieme è diventato il loro film di riferimento. Qualcuno ha avuto l'idea di portarlo in Italia, sta in sala solo 2 giorni, io voglio vedere come andrà e vi anticipo che abbiamo già una redattrice che se l'hai prenotato per parlarne sul sito.
Potrebbe essere un fenomeno interessante.
Esatto, con Jim Caviezel, tra l'altro. Esatto.
Mentre il 22 febbraio uscirà finalmente in sala La Zona di Interesse. Esatto. Un altro film super consigliato, quindi non lasciatelo sfuggire.
Andateci sapendone il meno possibile, nonostante sul sito trovate la recensione da Cannes del Dioguardi, che l'abbiamo vista insieme l'anno scorso. Io ripeto, è uno dei film che ho amato di più negli ultimi anni, nonostante sia una roba veramente difficile da digerire e da metabolizzare. Io me lo ricordo ancora molto bene dopo 9 mesi, quindi per darvi un'idea, ecco, mi è rimasto veramente tatuato dentro.
Scusami, quando parli di film molto pesante, siamo a livello di Salò o siamo meno, più?
È completamente un'altra cosa, non c'entra niente. Qua è proprio quello che tu non vedi che ti fa più
alla
male.
Alla N, che diciamo la Funny Games.
Vabbè, aspetta il 22,
vai a vederlo. Comunque ha 5 nomination all'Oscar questo film.
Scusami, mi ha detto che è un film che ho visto negli ultimi anni più bello, mi sono incuriosito.
Bene, fatto bene. Questo è quello che lui voleva, quello era il suo intento truffaldino.
Mi hai fregato.
Ma parliamo un po' di quello che avete commentato sull'ultima puntata di settimana scorsa, perché voi manigoldi commentatori. Intanto abbiamo qualche errata corrige da fare, no? Duncan Jones, scrive Giuseppe Parrella, non ha cambiato nome per non far sapere di essere figlio di Bowie. Jones, infatti. Sì, Bowie. E Jones è infatti il cognome di David Bowie al secolo, David Robert Jones.
Sì,
lo sapevamo, ma ce ne eravamo dimenticati, quindi errata corrige in ginocchio sulla cenere.
Giusto. Ringraziamo AL che ci dice: vogliamo Marco più spesso al podcast, preparatissimo e bravissimo.
È vero,
e aggiunge al, se possibile al posto di Frecht.
Davvero?
Mi spiace.
No. Sì, sì.
No, ma mi spiace per te, soprattutto oggi che ci sono
ma
io.
Non è vero,
ma dimmelo
scritto,
prima. Ma...
Il nostro simpatico utente, il nostro simpatico utente 111736376669 ci scrive: Teo, non sei solo, anche io ero certo che Bruce Dern fosse morto.
E questo è un Mandela Effect. Povero Bruce, gli abbiamo allungato la vita.
Poi abbiamo.
Kumo, di... che anche lui ha acquistato la patente di McLovin
bravo, uno di noi McLovin all'Hollywood Boulevard.
Io ci sono stato più volte su Hollywood Boulevard, non ho mai acquistato la patente.
Se
di
andate a Hollywood Boulevard a Los Angeles, comprate la, il facsimile della la replica, anzi, della patente di McLovin di Superbad. RC ci scrive: consigli per delle nuove categorie dell'ESA, cioè dell'Eternal Sunshine Awards. Miglior adattamento straniero, quindi un film italiano che viene rititolato all'estero,
questo tipo quello di Bellocchio di cui abbiamo parlato settimana scorsa,
esatto.
Adattamento tedesco.
E l'ESA ad honorem per i vecchi film. Questo potrebbe essere
cult,
un po' complicato, però.
Vabbè, ad onore, ma ce ne sono. Il primo, ovviamente, è
il primo ha dato il titolo al premio, quindi. Attenzione, errata corrige, caro Paolo.
Vabbè, lo stesso, sempre. C'è
no, Matteo Stop che ti fa notare.
Ah, è vero.
Che Rhys Ivans non fa Re Viserys in House of the Dragon, ma Paddy Considine.
È vero, lui fa Otto Hightower, è un altro personaggio, sempre
bravo,
in House of the Dragon. Infatti, quando l'ho detto, sai quando mi viene il senso di cazzata? che mi
è il tuo superpotere tipo Uomo Ragno.
Uomo Ragno c'è il senso di ragno, c'è il senso
scusami,
di cazzata. La dico e mi viene quella cosa. Mi ha morso un cazzo radioattivo.
Ma cosa stai dicendo?
Oggi lanciatissimo, possiamo dirlo. Sei carichissimo,
sì,
Paolo. Che ti è successo?
Che sono stanco. Dunque, poi scrivono. Balbo ci scrive: quello
cosa
che
ridi?
Ha preso Teo durante le news, grazie. A cosa si riferisce? C'è
perché?
Un altro commento che dice che Giacomo Greco anche ci ha scritto: ora anche i fantasmi, Teo basta con le canne.
Santo
scherzo
cielo.
Ovviamente siete fantastici.
No raga, va bene, scherziamoci sopra,
in questa
ma
puntata,
io mi sono veramente, cioè io sono stato veramente male.
Lo so, infatti,
non ci volevo ripensare.
Oggi abbiamo la tenda che copre la finestra.
Meno male.
Così non ti
dico che è successo. Quindi devo fare uno spoiler.
Ha visto un fantasma.
Davvero? Ha visto una roba strana.
Vabbè, poi ci sono un paio di lamentele sulla distribuzione di The Iron Claw, quindi insomma non ero l'unico. Peccato, perché è un film che merita. Manco è candidato da dire se poi vince l'Oscar lo ridistribuiscono, quindi è proprio stato sfigato lì, così è andata in questo modo.
E poi ringraziamo Simona Cremonini e Davide Innocente, che già adesso ci segnalano degli Eternal Sunshine Award così ad honorem alla carriera. Davide ci segnala una perla del 2006 che è Nos Jours Heureux, cioè i nostri giorni fortunati, i nostri giorni felici, film francese che fu portato in Italia come Primi Amori, Primi Vizi, Primi Baci. Ok,
bello come titolo.
Mentre Simona ci ricorda del famoso Arizona Dream con Johnny Depp, che io sinceramente non me la ricordavo minimamente sta cosa. Cioè in Italia è arrivato con il titolo Il Valzer del Pesce Freccia. Ma io l'ho sempre chiamato Arizona Dream, aveva un titolo italiano. Lo scopro adesso, Simone. Grazie,
il valzer del pesce freccia.
Sì.
Cos'è un pesce freccia?
E perché dovrebbe fare un valzer?
Ci sono troppe domande in questo titolo.
Vabbè. Perché in mare, quando devi fare una curva, metti il pesce freccia. No, questo era molto. Posso tornare indietro nel tempo? No, non posso. Posso solo andare avanti. E per andare avanti, iniziamo a parlare di news.
Che bel momento! Le news.
Parlando di nuove categorie per l'Eternal Sunshine Award, in realtà è stata annunciata una nuova categoria per gli Oscar.
Esatto.
Ma non di quest'anno.
Dopo un sacco di anni, perché era dal miglior film di animazione. Quindi primissimi anni 2000, se non vado errato, forse proprio il 2001, che non c'era una categoria nuova. Anzi, erano diminuite, perché qualche anno fa avevano tolto la differenza tra miglior montaggio sonoro e miglior sonoro, tenendo soltanto miglior sonoro. Mm. E quindi da 24 erano diventate 23. E invece tra due anni ritornano a essere 24. Perché?
Perché arriva la categoria Best Casting Director.
Esatto, che esiste già tra l'altro in altri premi, mi sembra, tipo i Globe o gli Emmy.
Cioè sarebbe quanto il premio per l'azzeccamento migliore del cast?
Ci sta.
Il premio per il, sì, per il direttore del, o la direttrice del cast.
Sì, chi aiuta insomma il regista a scegliere tutto il cast. Tra l'altro in alcune, non mi ricordo se nei Globe c'è il Best Ensemble.
Sì, no? Non mi ricordo, anche io non mi ricordo, mi confondo sempre con gli Emmy e i Globes ormai, cioè.
Che quello è un premio carino. Però poi alla fine sono sempre attori, quindi no, è che è una bella categoria questa qui. Quindi Best Casting Director arriverà dal 2026, quindi non trattenete il respiro, non aspettatevelo in questa edizione, ma insomma introducono le cose un po' alla volta. Oggi che è San Valentino, cioè, è arrivata...
Oggi per noi che stiamo,
oggi che stiamo registrando. Esatto.
Vi voglio bene.
Allora, i Globe no... Giusto per chiarire, ma credo a questo punto agli Emmys. Quindi
domanda, ma il cast director quindi vince se ha scelto gli attori più bravi o gli attori più azzeccati? Qual è la...
Ma credo che si equivalgano le due cose, cioè nel senso, se il cast è azzeccato, giustamente sarà anche bravo nel fit, cioè, difficile che tu
funzionano
becchi il cast giusto, esatto. E poi non funziona, cioè.
No, ho capito come
che funzionano meglio in quei ruoli e funzionano meglio anche tra di loro, perché poi c'è anche il discorso della,
no, dell'alchimia,
la chimica. Quindi sì, è un ruolo importantissimo. Dicevo, oggi che è San Valentino è successa una cosa che ha rotto una tradizione di questo podcast, e cioè il fatto che di solito le news mega potenti escono appena finiamo di registrare. Invece poche ore fa Marvel ha sganciato la bomba che tutti aspettavano da tempo, e cioè con un messaggio di buon San Valentino su Instagram con un'immagine, ha annunciato così proprio a tradimento il cast dei Fantastici 4.
Che era praticamente quello che era già trapelato un po'
degli ultimi rumor,
fa.
E cioè Pedro Pascal nel ruolo di Mr. Fantastic, Reed Richards, Vanessa Kirby nel ruolo di Susan Storm, sua moglie, poi Ebon Moss Bachrach nel ruolo della Cosa, cioè l'uomo tutto fatto di roccia... E Ebon Moss Bachrach, per chi non lo sapesse, è il cugino di Richie in The Bear.
Cioè è Richie, il cugino di Carmi,
esatto,
in The Bear,
in The Bear. E, vabbè, quello è uno dei suoi ruoli, diciamo, più in vista ultimamente, sì. Ma ha fatto un sacco di ruoli fighissimi.
Ha recitato anche in Andor ultimamente, mi
è vero,
anche
è anche
lì.
In Andor molto bravo lui. E infine Joseph Quinn nel ruolo di... Johnny Storm, fratello di Susan Storm, anche conosciuto come Torcia Umana, e Joseph Quinn lo ricorderete come il metallaro dell'ultima stagione di Stranger Things.
Ah, è lui.
Eddie, sì, esatto.
Ma pensa, mica saltone di carriera clamoroso, infatti, questo entrare in un franchise del genere.
Beh, sia per lui che per Ebon Moss Bachrach.
Beh, sì.
Possiamo dire che Pedro Pascal ormai è ufficialmente favino americano? Cioè,
assolutamente, sì, lo possiamo dire. Lo annunciamo.
Ruoli, adesso c'è solo Pedro Pascal.
Il biopic su Favino lo interpreta Pedro Pascal.
È al contrario, Pedro Pascal. E si offenderà Favino perché anche... un attore americano farà un personaggio italiano.
Esatto, ovviamente. Anche Glenn Powell ultimamente, lo sto vedendo un
po'. È vero,
po'
ma non come Pedro Pascal. Tutti i personaggi più iconici ormai li fa Pedro Pascal.
Però quanto è bello vedere un personaggio che fa di cognome Kirby in un film della Marvel, perché non so, per i pochi che non lo sapessero, Kirby è stato uno dei fautori.
Jack
della
Kirby,
Jack
vero,
Kirby,
certo.
Che è detto The King.
Tra l'altro, nepotismo.
Vanessa Kirby,
perché solo perché è la nipote di Jack Kirby? Non è vero.
Poi un'altra cosa, che a differenza della moda attuale, così come anche il signor James Gunn, vedo che stanno tornando di moda a fare i casting con i personaggi uguali alla versione originale del franchise. Per esempio in Superman Legacy, così come in Fantastici 4, tornano ad essere tipo caucasici i personaggi di Johnny Storm e il personaggio di Supergirl, che è stato adesso di recente è stato confermato l'attrice, che è bionda e bianca, a differenza della vecchia attrice utilizzata in Flash Batman Flash, come si chiamava quel film orribile?
The Flash
mamma mia.
Batman Flash,
madonna che cosa brutta.
Che è tipo la versione breve di Batman, esatto. Quella che dura 3 minuti. The Flash,
che cosa brutta. È vero, ci hai fatto caso, stanno tornando ad essere i casting una a una, è una
scelta che secondo me ci sta, specialmente quando ti vai a affacciare su dei personaggi classici e importanti per la mitologia dei comics americani come i Fantastici 4, che ricordiamo, no? Tu, Frecht, sei il personaggio forse adatto per parlare di questa cosa. Sono stati il primo supergruppo nella storia dei comics, perché prima dei Fantastici 4 i protagonisti dei comics americani erano sempre un singolo.
Aspetta,
eroe,
no, c'è stato anche la Justice League. No, la questione è che
Sì, però non è che avevano una testata ad hoc, si univano per fare cose, però una testata su un supergruppo.
La questione
è così.
Più che altro i Fantastici 4 hanno portato per la prima volta la questione dei super problemi.
Anche è stato vero, perché sono precedenti a Spider-Man.
Sì, prima di Spider-Man, esatto. Questa cosa.
Tant'è che Spider-Man nel secondo numero cerca di entrare in Fantastici 4 per fare soldi. Infatti nel primo numero tipo perde gli incontri, sappiamo benissimo la storia di Spider-Man. Nel secondo vede i Fantastici 4 e dice: se mi prendete a lavorare con voi. E succede un battibecco, bellissima la copertina del secondo numero del numero di Spider-Man con Fantastici 4. Però...
Ah, quindi già il secondo numero era un crossover?
Sì.
Fantastico, perché i Fantastici 4 comunque stiamo parlando degli anni 60.
Anni 61.
Erano stati un grande successo.
Se non sbaglio, adesso mi potrei sbagliare. Però la questione è che la prima volta si era introdotto il concetto di super problemi. Cioè avevamo la cosa che era un personaggio che era nelle condizioni orribili, non poteva più tornare alla sua vecchia vita, non erano più i superpoteri, che figo, sono Superman.
Era quasi una maledizione.
È quasi una maledizione. E quindi è questo, quanto era?
66.
Esatto. 66. No, volevo suggerirvelo per farlo dire a voi, ma se poi me lo chiedete.
No, io chiedo, ma scusami, sei sicuro che è 66? Sì. Sì.
No, perché sembrava prima che...
Ah, no, scusa, attenzione.
61, scusatemi.
Italiana 66, novembre 61.
Col cavolo che
prima
mi sbaglio
apparizione,
su ste robe.
Bravo, Frecht! Metti l'applauso.
Grazie.
Metti l'applauso.
Grazie. No, comunque è la cosa importante, perché è stata la prima che ha portato il concetto di il superpotere può essere anche una maledizione, ed è stato anche il successo della Marvel.
Da grandi poteri derivano grandi responsabilità.
Che poi è stato esplicitato con quello di Spider-Man, ovviamente nella frase di Zio Ben, che tutti noi abbiamo odiato ormai.
L'importanza nella storia editoriale americana dei fumetti americani dei Fantastici 4 è senza dubbio fondamentale, no?
Il problema è che è tipo Machiavelli per Boris, i Fantastici 4, chiunque l'ha toccato ha fatto una roba orribile.
Esatto. E quindi sarà possibile portare al cinema i Fantastici 4 quando la loro importanza, diciamo a livello di mitologia, deriva dal fatto che sono stati i primi a fare una cosa che adesso sono gli ultimi a fare?
Beh, manca l'altra cosa
che sono
importante.
Gli ultimi al cinema a fare, diciamo.
No, però c'è un'altra cosa che è importante, Fantastici 4, che spero che gli autori si ricordino: il sense of wonder, cioè quello che ha reso importante e famose serie come per esempio la serie di film di Ritorno al Futuro. Una cosa meravigliosa di Fantastici 4 è che erano dei viaggiatori spaziali, degli avventurieri. E spero che la gente si ricordi che cosa sono i Fantastici 4 a fumetti e lo porti sullo schermo, perché avere una famiglia di Indiana Jones, una famiglia di esploratori spaziali, qualcosa che ricordi Rick e Morty ma senza tutto quell'umorismo, ma puntando su qualcos'altro, è qualcosa che credo che manchi ora.
È vero.
E che è bello ritrovare, anche perché sono una famiglia disfunzionale molto divertente. Che questa forse l'unica cosa positiva del duo di film di Tim Story, mi pare si chiamasse il regista, che l'unica cosa che è riuscita a ricreare era la dinamica tra i personaggi. Ecco, se prendi quella dinamica lì e riesci anche a raccontarci sopra un bel film d'avventura con mondi fantastici, finalmente con dei campi larghi, perché Villeneuve con Dune ci ha ricordato che esistono i campi larghi,
larghi non esistono, lunghi e lunghissimi.
Io scrivo largo, mi piace, però che abbiamo detto ciccione. Vabbè, comunque sono cose mie, sono miei pezzi miei. Comunque la cosa bella è proprio quella. Io spero che prendano spunto da Villeneuve, che ha ricordato che nel sci-fi esistono anche le belle inquadrature da lontano, che i mondi vanno visti.
Gli establishing shot.
Esatto.
Beh, perché comunque sono già una passione di Villeneuve anche prima di Dune. Se ti ricordi anche banalmente Enemy, Blade Runner 2049, The Prisoners. Sono pieni di establishing fatti molto bene, con
però
un
l'establishing
senso.
È la prima inquadratura che ti fa vedere dov'è la location.
Non è la prima, Cioè, nel senso, serve a introdurre luogo, spazio e tempo. Esatto, lui
campi
li usa
lunghi.
Anche.
Sì, sì, no, ci sta.
Quindi io spero che sia una cosa da Ritorno al Futuro o moderno, perché è una cosa che manca ed è lo spirito che nessuno ha colto dei Fantastici 4. Spero che lo facciano.
Spero anch'io, perché sono molto affezionato ai Fantastici 4. Mi piacciono in particolare il ruolo che hanno all'interno della mitologia Marvel di punto fisso per gli altri eroi, per riuscire a risolvere alcune situazioni, a studiare alcuni fenomeni nuovi. Sono una sorta di fulcro dell'universo Marvel nei fumetti, e la loro mancanza nell'MCU secondo me faceva perdere al tutto una certa coesione.
Più che altro ha dato molto, molto
sconvolto. Cosa è successo? C'è una breaking news?
Ho letto la news successiva in scaletta.
Cioè?
Ma non ci siamo ancora arrivati.
No, però mi sono sconvolto lo stesso. Non pensavo di dover, cioè nel senso, non pensavo te ne accorgessi, ma...
No, vabbè, allora chiudo soltanto sui Fantastici 4 dicendo che il regista, lo sappiamo, è Matt Shackman, e uscirà nel 2025, quando è che esce? 2025. Ora vi dico anche la data. Il regista Matt Shackman aveva lavorato a WandaVision, a Game of Thrones, quindi diciamo che è un regista televisivo, quindi probabilmente un'operazione controllata da Kevin Feige, cioè tipo millimetro per millimetro. Uscirà il 25 luglio 2025. La notizia successiva che ha sconvolto Teo riguarda Spike Lee e Denzel Washington, due personaggi a cui lui insomma, che lui ha molto a cuore.
Beh, io sì, nel senso, Denzel è uno dei miei miti in assoluto. Spike Lee, di che cazzo stiamo parlando?
Riguarda anche un altro personaggio che sta molto a cuore a me,
e non solo,
cioè,
a te,
Akira Kurosawa.
È questo che
E riguarda anche una serie di possibili eventi che potrebbero essere disastrosi quanto interessanti.
Cioè?
Spike Lee ha annunciato insieme a Denzel Washington che faranno un remake di Anatomia di un rapimento, film di Kurosawa, conosciuto anche come High and Low o come Tengoku no Jigoku.
Però scusatemi, Spike Lee è quello che ha fatto anche i remake di Old Boy.
È quello
che volevo arrivare lì.
È stato,
credo, il pensiero di tutti.
Oddio.
E quindi...
Cioè, come sempre, prima di vedere non si può giudicare,
esatto.
Va bene.
Posso dire un'altra cosa?
È strana come... cioè, non...
Posso dire, spesso critichiamo quando leggiamo queste notizie di remake. Ma come si permettono? Ma perché devono fare un remake? Ma che bisogno c'è di fare?
No, quello non me lo sentirà mai dire.
No, tu non l'hai mai detto, però Frank te lo dice sempre.
Sì, è vero, lo dico sempre. Posso dire...
Quindi voi siete due esempi, no, di pubblico diverso. Posso dire, tra parentesi, che alcuni dei film più belli della storia del cinema sono dei remake?
Dillo.
Ma ti posso dire
anche
perché
è così?
Perché? Perché molto spesso i remake buoni, secondo me, sono di due tipi. O quando il film originale è brutto ma c'ha una bella idea, e quindi il remake serve a dire ok, prendiamo quella bella idea e facciamo, lo sfruttiamo bene.
Perché di solito quando il film originale è brutto non lo remakeano.
Però magari prendono l'idea, per esempio adesso mi sta venendo in mente una serie di cui parlerà più avanti il signor Teo, che secondo me è un ottimo esempio di una buona idea che secondo me prende da un film che non mi è piaciuto e faranno una serie che spero sia carina. Ora ne parlerà più avanti,
cioè,
Teo.
Mister e Mrs. Smith, abbiamo già detto nei titoli.
Ah, scusa, mi pensavo di... sono un micchione. La seconda cosa invece è quando uno capisce il film, ne mantiene lo spirito ma lo stravolge. Penso a Suspiria di Guadagnino. Anche in quel caso, che comunque posso dirti
ottimo
che
esempio.
L'esempio, anche se in realtà a me non piace molto Dario Argento, e quindi secondo me è molto più bello Suspiria di Guadagnino, ma di brutto. Però quello è l'esempio. Quindi o stravolgi ma rimani, scusatemi, ma c'è uno sbranato da un peluche. Quindi
allora, innanzitutto, perché devi fare spoiler così a caso, anche se il film è del 77?
No, sono spoilerato.
Poi Suspiria di Dario Argento l'hanno riportato quei fighi della Cat People Distribuzione, è in sala in questi giorni.
Ho detto che è brutto, ho detto che non mi sta molto simpatico come film.
Ma lui non piace Dario Argento. A me non piace Dario Argento, a te piace Dario Argento.
No, a me piace il Dario Argento dei suoi primi quattro film. Credo che Suspiria sia, io personalmente lo amo più di Profondo Rosso, cioè per me, secondo me Suspiria è uno dei migliori horror, ma in generale la storia
ti voglio
cinema,
bene lo stesso,
cioè.
Ti voglio bene lo stesso.
No, ma infatti io mi hai fatto un po' male dentro quando hai detto quella cosa,
ma poi ci abbracciamo.
Ma poi quello di Guadagnino è piaciuto anche a me,
anche
no, è un'ottima come si dice, rivisitazione, ecco, della questione.
Però chiudendo il discorso, è o un film brutto e quindi recuperi la bella idea, oppure un stravolge ma mantenendo il mood, e quello è molto difficile, ma solo i grandi maestri lo sanno fare. Come, vabbè, Guadagnino non mi sta molto simpatico, però quel film l'ha azzeccato.
Vabbè, cioè, ma uno che ti sta simpatico esiste,
Carpenter, ti voglio bene.
Oh, meno male.
Dunque, nel caso di Old Boy non era andata bene, ma nel caso ad esempio di Scarface era andata bene.
Esatto, ma non era Spike Lee.
No, no, nel senso in generale.
Anche
no?
Il caso di A qualcuno piace caldo.
Sì,
il caso
anche
di The Departed,
la
per
mosca.
Dire uno che
l'han
visto tutti.
Beh. Sì. Ok, vabbè, quindi questa è la notizia. Chi siamo noi per giudicare senza averlo
visto? No, assolutamente.
Cioè, Spike Lee ha sbagliato una volta, se sbaglia di nuovo è diabolico, no? Quindi
non lo so, a me quella coppia piace tanto, regista-attore. Sono curioso, ecco, mi incuriosisce molto più che altro la scelta. Cioè, come gli è venuto in mente dire? Ma senti, tu l'hai visto Anatomia di un rapimento, immagino?
Bellissimo.
No, non l'hai visto? L'hai visto? Non l'hai visto? Non te lo ricordi?
Non me lo ricordo.
Ok, io neanche me lo ricordo. Credo faccia parte di quella quintalata incredibile di film che vidi quando studiavo cinema a scuola, e di cui, se l'ho visto, è uno di quelli che purtroppo ammetto davanti al mondo che non me lo ricordo.
Però deve essere bello.
Ma a questo punto, vedi, e qua chiudiamo la questione, perché fa bene la notizia di un remake? Non come pensano alcuni, tra cui Frecht, che
eccomi,
è oddio, no, mio Dio, che sacrilegio. Invece
il
no,
sacrilegio.
Fa molto bene, perché in questo modo adesso mi è venuta molta voglia di vedere Anatomia di un rapimento di Akira Kurosawa.
E tutta la filmografia,
che è una cosa a cui
Kurosawa
non stavo pensando, magari. No?
Sai, guarda, però che non è bello per Spike Lee sapere che se lui fa un film ti viene voglia di vederti il film originale.
Ma è uno delle, secondo me, una delle funzioni stesse del remake. È quello che spinge tutte le persone che non conoscevano, o conoscevano poco, avevano solo sentito nominare, o si erano dimenticate dell'esistenza del film originale, ad andare a recuperarlo. Che sia fatto bene il remake, che sia fatto magari non
lo
bene,
so, perché molto spesso quei film
non questo merito.
Molto spesso quei film non sai che sono remake, quindi non è che
no,
non sia
beh,
quello
ma
scopo.
Guarda che di solito lo dicono, sì, dai.
Allora, Akira Kurosawa, sì, che io metto sullo stesso piano di Kubrick come regista, a livello
perché
di
la K entrambi,
esatto, di K-U. Pantheon, a differenza di Kubrick, ha diretto ben 33 film, quindi
cioè, 20 se volete, in più di Kubrick.
Se scoprite adesso Kurosawa, avete 33 film da vedere.
Tra cui ad esempio Yojimbo.
Tra cui Yojimbo, la spada del samurai, da cui si è ispirato anche Sergio Leone per un pugno di dollari. E quindi sono fondamentalmente uno il remake dell'altro. In una chiave diversa, però è un remake anche quello.
Eh sì,
e sarà
poi insomma, sede legale, ricordiamo,
è stato
un bel seguito.
È stato un po' costretto.
C'è stata una causa, hanno dovuto accettare, e il grande Kurosawa ha dichiarato poi a fine carriera che ha guadagnato di più con le percentuali sugli incassi di per un pugno di dollari che su tutti gli altri film che ha fatto suoi.
E sai,
che
anche
è una cosa un po' triste, devo dire
abbastanza,
la verità.
Pensando alla sua filmografia sicuramente, ma sai anche che cosa dichiarò?
Mm-hmm.
Che secondo lui Clint Eastwood non sarebbe arrivato alla fine dell'anno.
Ma non è vero.
Invece,
è vero.
Scusi, in che senso è la fine dell'anno? Perché sarebbe morto prima.
No, esatto. Smettila. È che Teo preannuncia la morte di Clint Eastwood ogni giorno della sua vita. Si sveglia e fa: oggi mi
e
sa
per
che
adesso
giorno
mi sta andando benissimo. 5 anni che dico che gli manca poco, eppure è ancora lì sul set.
Allora, parliamo del prossimo film del regista Fede Alvarez.
Sì.
Talentuoso regista Fede Alvarez. È stato svelato il titolo e voi direte: ma chi se ne frega? No, ce ne frega.
A
perché
me interessa molto. Come
perché
si
il film si intitola Alien 2. Romulus ed è il nuovo film della serie dei film dedicati all'alieno più simpatico della storia del cinema.
Momento. Quindi è stato accantonato sia la questione della serie sia del terzo film che completa la trilogia?
Assolutamente no.
Ecco.
La serie ci sarà, la serie sviluppata da Noah Hawley, ma non avrà alcun collegamento con questo film.
Come si colloca? Scusa, mi sono confuso.
Sono due progetti separati, sono due Elseworlds. se vuoi così chiamarlo.
Veramente.
Sono due progetti separati, quindi potremo goderci al cinema il film Alien Romulus diretto da Fede Alvarez, di cui sono molto curioso, e in TV la serie Alien, non so se avrà un sottotitolo, sviluppata, sì sicuramente avrà un titolo specifico, sviluppata da Noah Hawley, mi pare per Apple, non sono sicuro. No, che dico per Apple? Per Disney, ovviamente Disney Plus.
Sì, perché,
sì, è Fox, era Fox, ora è Disney. Quindi vedremo Alien con il cappello di Topolino? No, perché sarà su Star. Però lo vedremo.
Quindi è una stella
che sei.
Vabbè, comunque andiamo avanti e parliamo di cosa parliamo? Vuoi aggiungere qualcosa?
No, sì, che la questione di Alien con le orecchie di Topolino, mi ricordo che era una delle immagini più condivise nel momento in cui Disney acquista Fox.
Posso dire che a me mi fa molta paura, perché sono grande fan dell'Alien fatto da Ridley Scott dopo, quindi Prometheus, Alien Covenant. C'è anche una battuta su Ramiro in cui io difendo questa cosa, e sono molto dispiaciuto che in tutti questi piani non ci sia il terzo film che voleva fare lui per concludere.
Ma forse è questo.
Questo? No, ma quindi sì, è questo?
Non lo so. Vedremo. Dunque, è il momento della domandona della settimana.
Oh,
essendo per voi San Valentino un lontano ricordo, ma per noi il presente di adesso, il tema è l'amore, è il romanticismo, è San Valentino. Valentino ovviamente come Rodolfo Valentino.
Esatto, o come Valentino, uno dei demoni di Hazbin Hotel.
Ah, sì, sì?
Visto che sì, cioè.
Oh, ma sai che allora, tutti mi avete detto: guarda, Hazbin Hotel, la prima puntata è un po', però vai oltre, che poi è una bomba.
Ok, hai visto la seconda?
Ho visto la seconda
niente.
Ed è finita lì per me. Ho disdetto l'abbonamento a Prime.
Ma non ti è piaciuta neanche la canzone?
Basic, cioè, okay,
no, è bellissima.
Non lo so.
È bellissima. E comunque, scusami, poi l'ho finita. Cazzo, mi è piaciuto molto.
Questo chiama pupazzi i personaggi delle Castelle Grandi di Howl. Ci stiamo rendendo conto con chi stai parlando tu?
Hai ragione.
L'uomo chiama pupazzi.
Io mi dimentico sempre, ma più che chiama pupazzi le creature di Miyazaki, io mi dimentico sempre che quando ho davanti Paolo, ho davanti una persona che non ha mai visto un film di David Lynch.
Non è vero, l'ho visti.
Ne hai visto uno e non ti è
piaciuto. Ho visto Mulholland Drive e ho visto Twin Peaks.
Ma non hai mai visto Twin Peaks? Ma cosa dici che hai visto Twin Peaks?
Avevo 11 anni e ho visto Twin Peaks.
Tutta quanta.
Metà delle puntate.
Ecco.
E poi ho visto anche un'altra cosa, ma non mi ricordo cosa.
Ecco. Cioè tu renditi conto.
Inland Empire sicuramente. Se non ti ricordi, Inland Empire.
Vabbè,
andata così.
Ma non siamo qui per parlare dei miei gusti, siamo qui per parlare dei vostri gusti, i vostri gusti in fatto di domande, perché siete voi i protagonisti di questo momento, voi che ci avete inviato, seguendo le istruzioni del buon Teo su Instagram, una domandona sull'argomento della settimana, e cioè il cuoricino rosso dell'amore, San Valentino, e quindi ascoltiamo la domanda che è stata selezionata, inviata dal nostro carissimo ascoltatore Lollo Casarini.
Ciao Teo, ciao Paolo, ciao Inarrestabile Fact ed eventuali alter ego robotici o digitali. Per una volta riesco a partecipare al domandone del podcast e volevo chiedervi quale film nella storia del cinema ha secondo voi rappresentato in maniera più universale il concetto di amore. E dato che il vocale deve durare massimo 40 secondi, io ce ne ho messi 20, farò qualcosa per far arrivare al fatidico numero.
Ma non è
ciao e buon San Valentino.
Devi arrivare a 40 secondi.
Ma no!
Non possiamo! Stevie Wonder,
non abbiamo i diritti di Stevie.
Però ti voglio bene, perché io, vabbè, niente, questa è la puntata del mio Pantheon.
Ma apri il cuore,
Stevie Wonder è uno dei miei, non lo so, delle mie divinità.
Ha una voce molto bella, te lo posso dire.
È una domanda difficile.
Una voce molto bella, Stevie Wonder.
No, Stevie non è solo una voce, è una leggenda vivente, cioè Madonna santa. Cioè Stevie Wonder, raga,
Sì.
Stiamo parlando di chi?
Stevie Wonder.
Esatto, quindi bravo Lollo per averlo messo, anche se insomma abbiamo rischiato la cancellazione della puntata perché non possiamo mandare in onda i pezzi musicali.
Ma parliamo della domanda di Lollo. È una domanda complessa, perché ci sono tanti film in realtà che riescono a comunicare il concetto universale d'amore. E ora noi non è che abbiamo fatto una ricerca di settimane per stilare una lista e poi dopo da questa lista fare una lista scremata e poi eleggere. No, noi lo facciamo così, proprio su due piedi, no? In tempo reale. E per esempio a me viene in mente... L'uomo bicentenario.
No, che tenerone che sei.
Perché? Perché c'era dell'amore universale.
Il concetto di amore è appunto quello, tipo l'amore è solo se può finire, cioè il concetto di quel film è che solo quando lui è diventato mortale può dire finalmente di aver amato e di essere una persona.
Sì,
è
un concetto non continuare molto bello. Sennò piango.
Non voglio farti piangere.
Ma sai che a me quel film mi ha...
Ma lo devi guardare con la febbre.
Lo devi guardare dopo aver visto Yojimbo.
Ah, ecco perché.
Dopo Yojimbo. Se tu lo vedi dopo Yojimbo è molto bello.
Io invece voglio approfittare di questa domanda, della sua complicatezza estrema, così senza... Cioè abbiamo avuto neanche 5 minuti dalla domanda alla risposta. A parte che è effettivamente una bella domanda che apre dei casini inenarrabili. Cioè il concetto universale... di amore è una roba pesante. Allora, al volo così mi vengono in mente dei film che non lo so quanto cioè, il primo che mi viene in mente è In the Mood for Love di Wong Kar-wai, che secondo me
bello.
È un capolavoro totale, uno dei io lo ritengo uno dei migliori film sicuramente di questo secolo, però non è proprio
cioè, raccontami che altro
che, non voglio dire troppo, non diciamo troppo, è però vero, non è bello. Diciamo quello che ci si aspetta.
Racconti letti negativi, cioè quando
no,
dice...
perché letti negativi? Sì. Però è una cosa, è un discorso diverso.
Sì, però diciamo che è bello che fanno vedere solo dei paturni in quel film, ormai, cioè...
Ma non è che sono solo dei paturni, dai.
No, lo dico in maniera, per non fare spoiler, però capisci cosa sto dicendo.
Lo so, infatti, quello che non è...
molto interessante come viene gestita la
però
cosa.
Però io a questo punto posso cogliere la pallina al balzo, che questo assist che ci ha dato Lollo, perché proprio oggi è uscita sul sito una topotto, secondo me, meravigliosa, firmata Lorenza Guerra, che parla praticamente più o meno di quello, perché sono 8 film per 8 prospettive sull'amore nel nuovo millennio. Ovvero 8 film che parlano d'amore, ma non quello classico, diciamo, quello super abusato, super chiacchierato. E secondo me questi 8 film che Lorenza ha trovato e di cui ha parlato nell'articolo potrebbero effettivamente essere 8 risposte alla domanda di Lollo.
Un paio che non avremmo considerato così su due piedi.
Ma allora ti posso...
Che magari erano anche evidenti ma ci sfuggivano.
Forse quello più noto di tutti, sono due quelli più noti di tutti in questi 8, La forma dell'acqua di Guillermo del Toro.
Beh.
Potrebbe.
Però è un po' alla fine un kink. È un po' un feticismo.
Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino.
Non mi è piaciuto.
Non lo so se è proprio il concetto. No, è un concetto di amore, non so se è il concetto universale.
Laurence Anyways di Xavier Dolan.
Non l'ho visto.
Sono un cyborg, ma va bene di Park Chan-wook, quello di Old Boy. Abbiamo citato
qui
prima.
Potrebbe esserci della sostanza.
Poi c'è Oasis, poi
non li diciamo tutti, se no,
59, e vi lascio scoprire gli altri due, sono in ordine cronologico. Comunque la classifica è molto bella, sono 8 film mega interessanti da recuperare e come sempre nel nostro top 8 alla fine di ogni posizione c'è indicato dove li potete trovare, su quale piattaforma streaming, così se non li avete visti e volete vederli sapete dove andare.
Però ottimo.
Salute Paolo, anche se spegni il microfono guarda che rientra.
È uguale, ma secondo me invece per quanto riguarda la questione universale io credo che non c'è proprio un film, ma una tipologia di film. A me piacciono quei film dove
non devi dirmi il titolo però.
Ti citerò un film che rappresenta proprio questo, quello che sto descrivendo. Sono quei film dove la coppia, i problemi della coppia sono all'interno della coppia. Di solito nei racconti romantici che vediamo al cinema c'è sempre un esterno che è il conflitto, le famiglie contro, l'amico che è tipo è geloso, oppure loro lavorano distanti, oppure uno c'ha la malattia e quindi morirà. C'è sempre un fattore esterno e sembra quasi che mettersi insieme spesso è il risultato, cioè l'arrivo, ma in realtà è l'inizio. Invece a me piacciono i film come La La Land, che poteva giocarsi questa questione della gelosia, visto che uno è famoso e va a cantare, diventa un grande attore, e l'altra vuole, cioè, una grande cantante, mentre l'altra è un personaggio
pianista,
l'attrice, insomma uno diventa famoso e l'altro no, si poteva giocare molto su banalmente gli equivoci o qualche gruppi, invece resta tutto sulla questione che i due non si parlano e questo è il loro problema. Quindi io adoro i film che utilizzano l'amore per raccontare o il rapporto o altro, piuttosto che l'amore come risultato di un percorso, perché l'amore è l'inizio.
Posso dirti una cosa?
Dimmi.
Vai a vedere Past Lives, che è uscito adesso.
Allora non vedo The Past Lives, altrimenti vi consiglio dei film corali che vi insegnano l'amore da diversi punti di vista. Uno molto leggero, che io considero sempre comunque molto divertente, è Love Actually, che continuo a vedere con molto piacere,
bello,
quando lo fanno a Natale.
Bello,
che
bello.
Racconta l'amore da diversi punti di vista.
È molto bello,
sì.
Bello.
Come, perché
non
tu
l'hai
ti d'accordo, Teo?
Io non lo so, devo fare questo, faccio
perché mi odi?
Una confessione. No, non è che non ti odio. Io non ho mai capito l'enorme successo di Love Actually.
Perché è molto leggero e ha diverse storie che ognuno c'è.
Quando l'ho visto, non, io l'ho visto dopo, quando già era diventato
è leggero,
cult.
Scorre,
sì,
ti lascia un buon sapore in bocca.
È la versione romantica di Love Radio Rock. Love Radio Rock è quel film dove non succede niente, ma è molto bello vedere personaggi che non fanno niente. Love Actually non succede quasi nulla.
È un comfort movie.
Esatto.
Sì, no, ma lo so perfettamente che hai tenuto così da tantissimi.
È il Mac and Cheese, la versione cinematografica.
Non so. E invece Eternal Sunshine?
Beh, il nostro caro Se mi lasci ti cancello.
Madonna, che bel titolo italiano.
Come concetto universale di amore? Beh, ci potrebbe stare.
È l'impronta dell'amore che non va via, no?
Beh, più che altro è un... ma anche qua, cazzo, siamo a rischio spoiler violentissimo. È un film che secondo me ha un clamoroso insegnamento alla base. Cioè, quando tu prendi coscienza, quando sei consapevoli di un qualcosa, ma la strada è molto più importante della meta, e quindi decidi di percorrere lo stesso anche se la meta ti è già nota.
Sì.
Cioè, chissà se sono riuscito a non spoilerare troppo.
No, ce l'hai fatta, ce l'hai fatta.
Ma anche banalmente uno dei miei film preferiti del mondo e della storia e di sempre, che è Harry, ti presento Sally, che ha letteralmente stravolto, cambiato per sempre le commedie romantiche hollywoodiane. C'è un prima e un dopo Harry, ti presento Sally.
Forse quello, sai, lì il concetto universale d'amore vince.
Beh, anche l'altra opera seminale di Woody Allen, che è stata il pre, il pre Harry, ti presento Sally, che è Io e Annie.
C'è stato
Io e Annie, Harry, ti presento Sally, e poi Nulla assoluto. Questi sono i due milestone.
È vero, hai ragione.
Le due chiavi di volta e poi...
Sono d'accordo. Cazzo, incredibile, sono d'accordo con Fred.
Oggi pigna.
Oh,
che amore.
Wow, è proprio wow.
Adesso abbiamo questo asse contro Paolo.
Quindi, no, io sono d'accordo anche io con voi due.
Ah, no,
che
bello, la puntata
d'accordo.
Dell'amore.
La puntata dell'unanimità.
Non hai gli uccellini,
ho letto una statistica. Statisticamente gli ascoltatori dei podcast odiano i suonini delle console. E anche i suonini che fa Teo vicino al microfono, questi sono orribili.
Sto cercando di fare ASMR.
Dunque, questa era la domanda che ci aveva inviato Lollo Casarini e la nostra risposta su misura, confezionata come in un atelier di un sarto.
No, io direi come un gran bel mazzo di fiori e una scatola di cioccolatini.
Esatto, cioccolatini su misura da noi cioccolatai. Abbiamo fatto ancora una volta la figura da cioccolatai. Bene, è il momento di passare a parlare dei trailer, anche perché come ho detto in apertura di puntata,
sono pochissimi
perché c'è stato in questo weekend il Super Bowl, l'evento televisivo più importante degli Stati Uniti, dove gli spazi pubblicitari costano tantissimo e quindi li comprano tutti.
È praticamente il loro Sanremo.
Il loro Sanremo.
E poi ho vinto Angelina Mango anche lì al Super Bowl, giusto?
Esatto.
C'era una pubblicità
Mango. Hanno vinto
Si è vinto il Super Bowl? Qualcuno lo sa davvero?
Hanno vinto. Aspetta, sì, l'ho visto l'altro giorno, me l'ho dimenticato.
Chi giocava?
Ah, porco cane.
Però ho visto l'halftime show con come si chiama?
Cioè, tu hai visto come si dice, lo show di metà partita e non ti ricordi?
No, non ho visto la partita, io ho visto solo l'halftime show, lo guardo sempre, un bello
comunque
spettacolo.
Erano i San Francisco 49ers contro i Kansas City Chiefs e hanno vinto i Chiefs 25-22.
Che bella
erano
partita.
Contenti?
Penso di sì.
Cosa?
Ma partiamo con questi trailer. Sono tanti trailer.
Il fatto che scrivano il numero del Super Bowl in numeri romani
Sì.
È 3 anni che a me fa molto ridere.
Perché?
Perché essendo arrivati 2 anni fa al 56, in numeri romani risulta lui, è uguale lui. Alla scritta lui fascista con la, con la U scritta con la V.
Lui.
E quindi, cioè, mi immagino tutti balilla che giocano a football americano e niente, e quest'anno era il Super Bowl lui.
Ma tu credi che sia questo il motivo per questa nuova ondata di destra? Cioè, appena finisce il Super Bowl e tornano le lettere normali, finisce tutto.
Ma guarda, già l'anno prossimo, aspetta, perché l'anno prossimo sarà
l'ultimo anno.
No, perché aspettano, che cazzo dico? 50, sì, quest'anno era il 58, 5 più 3 8, 58, l'anno prossimo 59 sarà l'X.
Perfetto, quindi non vincerà Trump, grazie, è una buona notizia.
Invece
ma ora capisco perché Usher nell'Halftime Show iniziava con Americans.
Vabbè, Americans basta. Of air, of earth, of the sea.
Ok, allora partiamo, perché tra l'altro oltre alle...
Chiudo, se non avete visto, così butto un fatevi un favore a caso, se non avete visto Fascisti su Marte, il Corrado Guzzanti, recuperato, la parte del film è geniale, ma c'è una delle cose più geniali che io abbia mai visto, ovvero visto Fascisti su Marte, c'è anche la spedizione, no, quando lanciano la navicella, tu non so se l'avete visto, se ve lo ricordate, che c'è il conto alla rovescia in numeri romani,
certo.
E quindi c'è X X V V è una delle cose più sceme ma più comiche, no, che mi ricordo.
Non era un film originariamente, erano degli sketch di un programma che poi hanno messo insieme per fare un film, quindi...
Sì, però hanno creato la storia più lunga ed è diventato un lungo metraggio.
Non è che hanno messo insieme gli sketch, cioè, hanno fatto proprio un film.
Io sinceramente non ho notato pezzi in più, ci sono pezzi in
come
più
no?
Dentro.
Sì, certo.
Si vede che devo riguardarlo, allora è fatto bene a consigliare di guardarlo.
Tra l'altro, oltre ai trailer, sono andati in onda anche un sacco di spot costosissimi, e la penso 90% di questi spot aveva come protagoniste star di Hollywood,
tipo Pedro Pascal,
Jennifer Aniston, strano. Schwarzenegger, Ben Affleck e n altre star. C'era anche Tina Fey e Glenn Close, c'era di tutto. Però quello più bizzarro era uno spot con protagonisti Martin Scorsese e sua figlia, che dovevano fare un sito web. Tra l'altro c'è un video lunghissimo, molto divertente. Comunque sono quasi tutti molto divertenti, quindi può essere un recupero carino per vedere il mondo delle pubblicità più folli e più costose del mondo. Ma i trailer invece, parliamo dei trailer. Alcuni brevi accenni, altri trailer lunghi sono usciti questa settimana, e iniziamo con un film che arriverà l'8 marzo su Netflix e che vede protagonista la nostra cara Millie Bobby Brown. Il titolo è Damsel, cioè la damigella in pericolo in questo caso. Ne avevamo già parlato qualche settimana fa, quando avevamo visto un primo teaser.
Ce l'ho anch'io, è vero.
Eri già nato. Racconta di questa, cioè almeno nel trailer vediamo la principessa interpretata da, credo sia una principessa, Millie Bobby Brown, che nel giorno del suo matrimonio viene tipo esiliata, cacciata via dal regno e mandata in pasto, forse come sacrificio a un modo demoniaco, in un drago.
Tra l'altro sembrava un drago,
sì,
sputava fuoco.
Sì, un drago.
Volava.
Per diciamo ripagare un debito antico. Lei ovviamente riesce a sopravvivere, si ribella, diventa una guerriera e si rivuole il suo regno, una cosa del genere, un po' un fantasy moderno.
No, posso dirti, ricorda molto The Princess di Disney Plus, che aveva la trama della principessa che doveva autosalvarsi per il fatto che il principe veniva rapito, cioè nel senso, questa cosa del principessa al contrario mi ricorda molto quel film, anzi molto simpatico, perché aveva degli echi del film di come si chiama, Gareth Evans, il film su, che mi piace, The Ride, ecco, aveva degli echi di The Ride ed era
Ride,
molto bello.
The Ride,
ecco,
Ride, no, questi erano gli echi di The Ride.
Che forte, quindi lì era molto più sull'action, quindi se vi piace più il lato action vi consiglio quel film. Invece questo sembra più invece una versione molto più fantasy, forse anche horror potrebbe essere.
La regina è interpretata da Robin Wright,
che mi sembrava di averla già vista con la corona in testa ultimamente.
Beh, era la mamma di Wonder Woman.
Sì, ma non mi riferivo a quello. Ha fatto anche un altro film dove aveva
lì era la regina, regina. Lì era la regina delle Amazzoni. Mm-hmm. Poi?
Poi non me lo ricordo, speravo me lo diceste voi, ma io l'avevo già visto con la corona.
Io ho detto uno, potevi dire sì, sì, era quello. E non,
pensavo che
stessi
facendo il trabocchetto, non avevo capito.
No,
scusa.
In realtà no, il tracobetto. Invece, boh, vabbè. E non lo so, è un PG-13, dura 1 ora e 48. E l'abbiamo detto che c'è Millie Bobby Brown.
C'è Millie Bobby Brown. Okay. Denzel dall'8 marzo
su
Netflix
con Millie Bobby Brown.
Mentre il 5 aprile, sempre su Netflix, arriverà Scoop
con Millie Bobby Brown.
Non c'è Millie Bobby Brown, ma c'è Gillian Anderson. Non ho mai capito se è Gillian o Gillian.
Allora,
si può dire in tutti e due i modi.
Gli amici la chiamano Lucy.
Davvero? Okay, ma perché?
Non so, ho inventato adesso.
Vabbè, c'è Moffat come tra gli autori, che è quello che ci ha fatto Dracula, che odoro tantissimo,
esatto.
E Sherlock.
Ma soprattutto
esatto,
Sherlock.
Bravo.
Ma anche Dracula, recuperato su Netflix, Dracula, che bello. Non sentite le recensioni?
Gillian Lucy Anderson interpreta Emily Maitlis, che deve intervistare il principe Andrew, interpretato da Rufus Sewell. La storia è quella di come la BBC ha ottenuto l'intervista bomba con il principe Andrew riguardo alla sua amicizia con Jeffrey Epstein. Quindi è un fatto di cronaca, da lì deriva lo scoop. Cosa ne pensate?
Boh, si vede talmente poco.
Si vede la preparazione dell'intervista.
Teaser, esatto.
Sembrano tutti in parte, molta, molto accurata la ricostruzione storica.
Mi ricordo un po'
io non ho seguito tantissimo la storia di Epstein, devo dire la verità. Quindi ne so poco, magari lo guarderò con ancora più interesse. Se, insomma. No. Comunque l'autore dietro, Moffat e Busettil, sono insomma.
Anzi, devo dirti, sono molto curioso perché di solito fa roba tipo Dr. Jekyll e Mr. Hyde, ha fatto Sherlock, ha fatto Dracula, quindi vederlo con un'opera reale
bizzarro.
E poi ho avuto quelle vibes alla Frox Nixon, non so se avete presente.
Sì, ecco cosa mi ricordava.
Ho ricordato quelle vibes lì, quindi sono molto curioso perché quel film è molto piaciuto, sono quei film teatrali dove molto si gioca sui dialoghi, quindi io mi aspetto grandi dialoghi e se c'è Moffat sicuramente ci saranno. Quindi sono molto curioso. Non mi attira, ma i nomi mi attirano. Dimmi.
Posso dirvi una cosa?
Non è quel Moffat lì? Dimmi di no, veramente.
Sì, perché io vedevo Peter. Ho letto. Voi dicevate Moffat. E io vi davo retta.
No,
ma poi mi sono
detto
girato e ho visto Peter. E mi suonava strano.
È il cugino?
Non lo so, però quello a cui ci riferivamo del Doctor Who, di Sherlock, di Dracula, eccetera, è Steven Moffat.
Ah, ecco, infatti.
Questo invece è Peter.
Allora
Moffat.
Ho perso completamente interesse su questa serie.
Ma l'hanno assunto perché pensavano fosse Steven?
Esatto,
hanno fatto
secondo
il nostro
me
stesso errore.
Lo stesso errore anche di Bill Murray quando gli è arrivata la sceneggiatura di Garfield e pensava che quel Joel Cohen fosse uno dei fratelli Cohen, invece c'era la in mezzo.
Mi ha appena dato del Bill Murray.
Ti ho appena dato del Bill Murray.
Che bello, grazie. Ma oggi sei proprio gentile. Sei veramente successo.
Vabbè, Peter Moffat, boh, magari è.
Chi è?
Non lo so. Sarà
non lo voglio più vedere.
Uno a caso.
Mi è antipatico, lo odio.
Bene, questa
non
cosa.
Che l'abbiamo specificato, se no era un'errata. Corrige Festival.
Cioè, da quando leggiamo i commenti di voi che ci mandate i commenti, e ogni volta ho un'errata corrige. Cioè. Sembra quasi che lo facciamo apposta per interagire un po' di più con voi.
Ma wink, apposta, wink. Sì o no?
Come fanno un sacco di testate quando fanno i titoli sbagliati.
Ma noi non lo facciamo, noi siamo
cani.
Maria
di gente. noi sbagliamo, non è che sbagliamo apposta, noi sbagliamo e basta. Cioè.
Vabbè, succede. Quindi,
poi.
5 aprile su Netflix, scoop. Ma parliamo adesso di The Fall Guy. Dal 3 maggio al cinema. Incredibile, attenzione.
Attenzione, questo però è un, come si dice, un Super Bowl teaser, nel senso che il trailer era già praticamente uscito. Ne avevamo anche già parlato.
E c'era anche quella volta lì pure.
Ma la smetti di essere sempre quando c'eri già stato?
Mi piace questa cosa.
Ok. Invece in questo caso è una sorta di teaserone dedicato a chi ha già visto il trailer, secondo me, perché è una roba super veloce, molto tiktokesca,
molto clippata,
esatto, ultra clippata, con un elenco di delle cose degli elementi che ci sono nel film, che se all'inizio ha un senso, perché ti dice c'è drama, c'è romance, c'è action, una certa prende una deriva totalmente folle e ti dice che ci sono anche gli alieni, gli unicorni, il ghiaccio, i crimini nel ghiaccio, delle cose abbastanza ridicole.
Poi è vero, è molto veloce, quasi un minuto, forse potrebbe essere proprio pensata apposta per far diventarla...
E la cosa bella è che in entrambi i casi dei due protagonisti dicono che c'è Ryan motherfucking Gosling e Emily motherfucking Blunt.
A proposito di questo, uno dei commenti che ci è arrivato questa settimana di Shelley, che ha detto bella puntata, non preoccupatevi, non c'è mai ragione per punizioni, parlate l'inglese perfettamente. Quindi
grande
tuoi,
Shelley,
questi tuoi motherfucking qua e là, eh? Esatto. Scusalo Shelley, scusalo, è un volgarotto.
Non è colpa mia,
periferia.
È chi ha montato il trailer di
Per fortuna ci sono io che abbasso il livello di inglese. Se volete leggo qualcosa. The Fall Guy, The Gui.
No, allora adesso aspetta, scusa, sposto l'asta del microfono e leggi la sinossi da IMDb.
Cold Savers is a stuntman.
Mi stanno sanguinando le orecchie.
Who left the business?
L'R
to focus.
Leggi bene.
On bot.
Lui lo sta leggendo male perché sa che se lo legge bene è peggio.
È peggio, lo so. Vi odio, siete brutte persone. Mi rimangio quello che ho detto, che siete delle gentili, non è vero, non è vero.
Vabbè, The Fall Guy vede come protagonista il
Ryan motherfucking Gosling.
Ryan Gosling e Emily Blunt.
Motherfucking Blunt.
Che sono rispettivamente una star e un stuntman e si ritrovano su vari set di film in un intreccio di cose. È una action comedy.
È una action motherfucking comedy.
Il regista è David motherfucking Lynch. Quindi un bravo regista di azione che però si sa anche divertire.
Non è Lynch,
no, è Lynch.
Okay.
L'ultimo suo film, tra l'altro, è stato quello del treno, no? Come si chiama?
Bullet motherfucking Train.
Sì, Bullet Train. E quindi, non so, devo dire la verità, a me Bullet Train non mi ha fatto impazzire.
Neanche a me, l'ho trovato... mi ha dato l'esempio, mi ha dato l'idea di essere uno di quei film che vogliono a tutti i costi diventare fighi e cult, e cult, ogni volta mi dimentico come si dice questa parola, ma... perdono di vista tutto il resto, cioè perdono di vista l'ossatura della storia del film, cioè, sono cioè i dettagli sono ultra caratterizzati, ma la storia grossa, la base, viene un po' montata così.
Tu dici
così.
Che si mettono tanto a fare world building e poi si rompono il cazzo a fare il soggetto?
No, non è tanto il world building, è proprio il personaggio che ha quella cosa caratteristica, sì. Del volto, del vestito, il soprannome, anche... quel tic, quella mania e quel kink, quella cosa, l'altro personaggio che ha l'occhio fatto in quel modo.
Molto,
però la ciccia,
sì, molto fumettistico in senso negativo.
Bravo, sì.
Il fumettista sembra videogiochistico, cioè tu hai un personaggio con un sacco di caratteristiche, un sacco di lore dietro.
Particolari, no?
Però la storia non c'è. Sembra quasi il personaggio di videogioco. La storia te la fai te, qual è la storia?
E poi il tono umoristico non sempre a fuoco. Quindi, boh, spero che gli sia stato da lezione, no? Che abbia imparato tanto da quegli errori lì e quindi ritorni. Perché a livello di azione.
Strano che comunque è tratto da un libro quel film lì, cioè Bullet Train è tratto da un libro. Libro molto famoso, quindi
The Fall Guy, non me lo ricordavo neanche.
L'avevo studiato quando ne avevo parlato nel podcast, perché io mi studio le cose.
E poi, vabbè, The Fall Guy invece è tratto.
C'è Sandra.
The Fall Guy è tratto da una serie TV.
Ah, attenzione. Ah, questo me l'ero dimenticato.
Comunque arriverà il 3 maggio al cinema, ma parliamo de Il Regno del Pianeta delle Scimmie. Dal 10 maggio al cinema. Quarto capitolo della nuova tetralogia,
bravo,
altro che Dildi,
bravo,
della nuova tetralogia del Signore degli Anelli.
Cosa stai dicendo? Del Signore delle Mosche.
L'ultima volta che ho visto
il Signore delle Scimmie,
del pianeta delle Scimmie. Cosa vuoi dirci, Frecht?
Di questo trailer, l'ultima volta che abbiamo visto il trailer di questo film, c'ero anch'io, ma sono. Che hanno fatto? Posso dire che sono i trailer di gennaio? Su tutti i trailer di gennaio li hanno riproposti al Super Bowl. Non sto scherzando, perché
c'è un lasso di tempo prestabilito. Abbiamo scoperto il segreto di Hollywood.
Scusatemi, perché non è possibile. Avevo parlato di sta roba, io avevo detto che bello, ti ricordi?
Sì, mi ricordo. O almeno credo di ricordare.
Non è vero che te lo ricordi,
l'effetto Mandela.
Quindi, allora, molti anni dopo il regno di Cesare.
Ma questo l'abbiamo già letto.
Una giovane
volta.
Ape. No,
no, una okay. Ape, una scimmia.
Ah.
Vediamo qualcosa di più su come questo film è ambientato nel momento in cui, diciamo, in questo futuro raccontato dai film precedenti, questo futuro ormai è diventato post-apocalittico, le scimmie che sono state dotate di intelligenza da quello che succede nei film precedenti, hanno preso possesso del pianeta Terra e hanno iniziato l'evoluzione anche sociale, quindi la creazione di quello che è il regno del pianeta delle scimmie, di cui il titolo parla.
Cioè, quindi, se la prima trilogia vedevamo come sono arrivati ad essere la razza dominante, qui creano la società.
Esatto, cioè almeno da quello che si vede nel trailer c'è la creazione di una società e di una struttura sociale, e del fatto che la nostra storia sia un mito per loro, una leggenda antica in cui gli uomini convivevano con le scimmie, in cui le scimmie però non erano come loro. Ed è affascinante come prospetto, perché poi alla fine siamo arrivati più o meno al punto in cui si ambientano i vecchi film, no? del pianeta delle scimmie, quindi in cui la società delle scimmie è ormai stabilita. Forse siamo poco prima, perché si stanno evolvendo a livello sociale, e offre una serie di spunti interessanti, no?
Secondo te, dopo questa trilogia qui del pre, secondo te faranno anche una trilogia successiva per la riscrittura? Perché credo che stiano creando proprio una nuova mitologia molto bella, perché i primi tre film li ho trovati incredibili. Infatti Matt Reeves, come si chiama il regista, che poi è andato a fare quella roba lì di The Batman, dovrebbe tornare.
Basta, smettila di prendertela con The Batman.
Lo odio. E spero tanto che questo Wes Ball, che non conosco, porti avanti questa qualità, perché è una trilogia che io considero tra le migliori trilogie del cinema in generale, perché è veramente ben fatta e non sto dicendo cose a cacchiolo.
È molto bella, sono d'accordo. Wes Ball aveva diretto la trilogia di The Maze Runner. Niente di diciamo di straordinario, però insomma è uno che sa dirigere. Quindi scopriremo il 10 maggio, no, di dove si va a parare. Però il trailer secondo me è accattivante al punto giusto e offre gli punti di interesse per i fan della saga. Mentre abbiamo un brevissimo, neanche un teaser, uno spot per Cattivissimo Me 4, che arriverà a luglio e che prende in giro un po' l'intelligenza artificiale.
Sul pezzo alla grande.
Molto molto carino. I Minions che sono lì, il trailer con la voce fuori campo che racconta di come l'intelligenza artificiale cambierà il futuro dell'umanità, e i Minions ci fanno delle immaginine orribili con
in realtà
con
sì,
Midjourney.
Esatto, pare che usino la versione 4 di Midjourney, perché nel frattempo...
Forse è la versione 1.
No, versione 1, Paolo, non te la ricordo. Era una roba inguardabile. La V4 era quella che ti creava le mani con 12 dita e quel scollamento strano anche nelle scritte che hanno mantenuto nel titolo, sì, del film alla fine. Mi ha fatto molto molto ridere. In realtà il trailer lungo c'è, mi sa che non l'abbiamo mai coperto, ma è quello dove vediamo una cosa che secondo me, non lo so, è una delle cose più strane che io abbia mai visto nei vari film.
Cosa?
Di Cattivissimo Me, Minion, eccetera.
Cioè?
E cioè che Gru ha un figlio.
Ah, è vero.
Cioè, quindi non l'aspettavi?
Gru ha... No, perché mi fa strano pensare a Gru che ha un rapporto sessuale.
Ora ci sto pensando io, però.
Vero?
Porca miseria, basta, cambia discorso. Dio guardi. Ok, adesso.
Beh, passiamo oltre e parliamo.
Cosa
di...
Cosa c'entra Dio guardi?
È un mantra, il mio mantra. Lo sai che io questa nostra assenza, che non ci vediamo più, mi manca tantissimo. È andato io a lui, è andato io a Tribuzzo, mi avete lasciato solo.
Io l'ho visto ieri sera alla proiezione di Madame Web, ti saluta tanto.
Ha detto che gli stai ancora sul cazzo? Però...
No, ha detto che ti vuole bene.
Ah.
Ha detto che avrebbe voluto passare San Valentino con te.
Ciao Enrico.
Però ha perso il numero di telefono.
Enrico.
No, parlava di The Guardian.
Entrambi, venite tutti e due, facciamo un threesome.
Oh mamma mia.
Parliamo di Twisters.
Ha pensato di threesome.
Ah. Finalmente un film sul famoso gioco da tavolo, anzi da pavimento.
Esatto.
No.
No.
E invece è... un idealistico sequel del film Twister sui tifoni, no? Sui tornado, anzi.
Sì.
Arriverà il 17 luglio al cinema, o intorno a quella data da noi, 19 luglio forse. Ed è una versione, sembra proprio quasi un remake, una rivisitazione del vecchio film, perché è aggiornata agli effetti speciali di oggi e quindi molto più...
Scusami, tu ti aspettavi che facciamo il film con gli effetti speciali vecchi?
No, nel senso,
esatto, la 96.
Mi sembra una storia simile ma con gli effetti aggiornati, perché comunque sono film catastrofici fatti di effetti speciali e di scene d'impatto, no? Si tratta di questi cacciatori di... tornado che vanno in giro con questi furgoni a cercare di riprendere, di raccogliere dati, di studiare questi fenomeni atmosferici, e ovviamente finiscono sempre nei guai. La cosa che mi ha fatto strano è che di recente, pochi mesi fa, mi è capitato su internet di vedere un video vero di dei ragazzi che volevano fare questa cosa qui, andavano e finivano in mezzo a uno di questi tornado e piangevano, rimanevano intrappolati.
Strano,
in questa macchina.
Come mai?
Non è quello con la faccia tutta smostrata che si gira in camera mentre dietro c'ha la tromba d'aria, perché quella era finita.
No, uno okay. vero. Era praticamente loro su questa strada di campagna americana, a un certo punto rimangono intrappolati perché casca un palo della luce per via del tornado che li intrappola tra i cavi dell'alta tensione, quindi loro non possono più muovere la macchina, sono costretti a rimanere lì col tornado che si avvicina, si chiudono dentro e pregano, e hanno straculo che riescono a sopravvivere e non... gli si sfondano i vetri della macchina, tutti pieni di schegge di vetro, eccetera. Riescono a sopravvivere tutti insanguinati e traumatizzati, e poi hanno montato e pubblicato il video parecchi mesi dopo. Se cercate su YouTube si trova questo video. E vedere quella roba vera e poi vedere questo qui comunque in versione fiction mi dava un effetto molto depotenziato, no? Perché comunque si vede che, anche se gli effetti sono fatti bene, eccetera, si vede che è una fiction, e la storia non mi sembra così... No?
È il classico film su Rete 4, lo possiamo dire senza cattiveria?
No, beh, sembra spettacolare da vedere al cinema, perché comunque c'è un impatto. Poi la cosa che mi è piaciuta del trailer è che si vede questo personaggio interpretato da Glenn Powell, che è il mega figo della ricerca dei tornado. Quindi loro sono un gruppo di sfigati, poi arriva lui che è il super,
che è una sorta come si dice, il Bill Paxton 2.0.
Sì. Però più figo,
però non è
ancora.
Lui.
No, non è lo stesso personaggio, è questo super figo che arriva lì e vuole, insomma, insegnare a tutti come si fa veramente. E ha l'attrezzatura più figa, ha i trapani che ancorano la macchina al suolo.
You feel it, chase it, yeah!
Tutti fighissimi, sì. Col cappello, la camicia a quadri, gli stivali e la fibbia con il tornado. Anzi, la fibbia, la cosa, la, come si dice? Una roba che appende alla macchina.
Ah?
No, si vede il muso della macchina con la roba dei tornati, il guinzaglio, okay. Tutte queste cose, yeah.
Vabbè, molto America
esatto, insomma, molto Texas.
Texano, eccetera. Quindi è quel tipo di film. Ecco, tipo sì, potrebbe essere divertente per una scampagnata al cinema.
Nel cast anche uno degli attori di Hamilton.
È vero, come si chiama? Ramos, Anthony Ramos, se non sbaglio. Sì,
Anthony Ramos.
C'è Maura Tierney, che tra l'altro non ho citato quando abbiamo parlato di Aaron Claw. Lei interpreta la madre dei Von Erich, ed è probabilmente una delle migliori parti della sua carriera, secondo me. Ci siamo dimenticati di nominarla durante la recensione, perché poi rimbalzandocela tra me e Marco ho perso un po' il filo. Però Maura Tierney lì è grandiosa, attrice comunque che sicuramente, se non conoscete dal nome, sicuramente la conoscete di vista. Era stata anche tra i protagonisti di The Affair, era ai tempi anche in ER, insomma ha fatto mille ruoli. Andiamo avanti, parliamo di... forse me lo terrei per ultimo, non lo so. Sì, teniamocelo per
ma
ultimo.
Ma sì, perché no? Mirichino.
Wicked, è arrivato un primo teaser di questo musical, adattamento cinematografico, finalmente dopo tanti anni che ha un successo straordinario a teatro, arriva l'adattamento di Wicked, che è il racconto del prequel del Mago di Oz,
esatto.
Giusto?
Esattamente.
Perché parla della strega del West.
Non so niente di Wicked, ma proprio niente.
Il Mago di Oz inizia con
ma
questa...
niente.
Ti ricordi all'inizio il Mago di Oz?
Ma zero, cioè proprio io Wicked non...
Ma il Mago di Oz l'hai visto?
Ma il Mago di Oz, quello del
quello
è uno dei film che amo.
Ok, ti ricordi
più.
Che all'inizio c'è questa strega verde che viene schiacciata quando lei arriva,
sì,
nel mondo del Mago di Oz? Oh, è la storia
i piedini.
È la storia di questa strega qui. È la storia sua, quindi è il prequel del Mago di Oz. Perché lei tutti la temevano, no? E c'è questa...
ma non mi sembra così...
Così?
minacciosa come... La strega dell'Ovest.
È una storia di origini, magari diventerà cattiva dopo. Però non farà lo spoiler come quel film che si chiama Maleficent, il personaggio diventa cattivo, chissà come mai.
Beneficent.
Lo chiami Maleficent, che ti aspetti?
Anche loro.
Non lo so, allora il musical so che è super famoso, super amato, continua a fare il pienone Broadway. La nostra Nadia Baiardi credo che sia il suo musical preferito.
Credo l'abbia visto 3 o 4 volte, ecco, al teatro.
Grande Nadia.
Io
ciao,
lo vorrei tanto vedere, sono indeciso se vedere prima il film o prima andare al teatro.
Credo che prima
c'è Jeff Goldblum.
Se ho l'occasione.
Sì, certo.
Elphaba è il nome della protagonista della strega. Mm-hmm. È interpretata da Cynthia Erivo.
Nel cast tra i protagonisti anche Ariana Grande.
Attenzione.
Che a dispetto del nome tutto è tranne che grande. Poi abbiamo la vincitrice dell'Oscar Michelle Yeoh e Jeff Goldblum.
C'è Jeff Goldblum, io lo vado a guardarlo.
Una cosa, ecco, che ho notato nel trailer e mi ha fatto un po' ridere, non so se l'avete notata anche voi, ma probabilmente bisogna essere un attimo
sicuramente sì, ma diccelo tu,
maniaci della questione. È l'inquadratura sulle scarpe di Dorothy. Non so se avete notato a un certo
punto. Sì,
l'abbiamo
notata,
ma
dimmela
tu. Argente con tutte ghirigori e tutto quanto, che è come nel romanzo originale. Perché non sono rosse? Nel film MGM, una delle cose che aveva, insomma, reso anche famoso il film, era le scarpette rosso rubino di Dorothy, che poi hanno poi anche portato in tutti gli altri rifacimenti, in Ritorno a Oz, quel film terrificante di metà anni 80, dove insomma le ruby shoes erano una delle caratteristiche fondamentali. Nel 39 la MGM lo fece perché all'epoca il film era girato in Technicolor e serviva un colore più brillante di tutti, si inventarono questa cosa delle scarpette rosse. Ma nell'opera originale le scarpette non erano rosse, le scarpette erano, come abbiamo visto nel trailer di Wicked. Ma uno dice, perché hanno abbandonato questa cosa delle scarpette rosse?
Cioè, com'erano?
E sono argente, con i ghirigori, eccetera. La risposta è semplice, perché MGM detiene i diritti sulle scarpette rosse di Dorothy del Mago di Oz.
Ma dai?
Sì.
Posso dirti che
sono diventate una cosa talmente importante e, diciamo, redditizia fondamentalmente, se ci fai sopra lucro, che hanno i diritti sulle scarpette rosse di Dorothy.
Beh,
infatti in Wicked non c'è.
Cioè, io posso dirti che è una roba talmente caratteristica che non pensavo fosse stata inventata da un film, perché le scarpette rosse vengono citate in un sacco di opere, vengono prese come se fossero proprio parte della lore di
arriva
di
dal
film
del 39 nel romanzo.
Porca
di Frank Baum, non
colpo
c'è.
Di scena, come quando ho scoperto che Babbo Natale è rosso per la Coca-Cola.
Arriverà Wicked, arriverà al cinema a novembre.
Avevo paura che facessi uno spoiler su Babbo Natale, ho avuto un mancamento.
No, Babbo Natale potrebbe
rosso
esserci.
E bianco come la Coca-Cola.
Esatto.
E già.
È frizzante come la Coca-Cola.
Wicked a novembre al cinema, quindi sì, se volete vederlo a teatro sbrigatevi, perché il tempo stringe. Lo trovate sia a Londra che a New York.
Eppure a Foggia.
E al teatro, dico. Il teatro lo trovate sia a Londra che a New York. Al cinema arriveranno meglio.
Garantisci che sia a Londra che a New York, lo sai.
A meno che non l'hanno
certo
tolto. Non penso.
E a San Francisco lo posso trovare?
No.
Ah, che peccato.
Va bene. A novembre inteso come il giorno del ringraziamento, quindi
Thanksgiving.
Da noi arriverà, secondo me, attorno a Natale.
Ok, vogliamo parlare del trailer della settimana? Finalmente. E cioè del trailer di Marvel Jesus. Marvel Jesus Superstar.
Ma
finalmente
dobbiamo.
Sai com'è? Finalmente è arrivato il trailer del terzo film di Deadpool, che si spera, o almeno tutti i fan sperano, possa salvare il corso degli eventi del Marvel Cinematic Universe. Non si chiama però Deadpool 3, ma si chiama Deadpool and Wolverine. Perché era abbastanza telefonata questa cosa qui, visto che coprotagonista sarà il Wolverine di Hugh Jackman, che ritorna al suo ruolo dopo l'addio al ruolo dato con Logan, in una versione probabilmente diversa del personaggio, che in questo trailer non si vede, ma solo si intravede.
Potrebbe essere più versioni, visto che abbiamo visto nel trailer Madripoor. Io sospetto che ci possano essere più Wolverine. C'ho questo, il mio senso di ragno sta pizzicando.
Potrebbe essere, dobbiamo solo scoprire se è il tuo senso di ragno o il tuo senso di cazzata. Quello è
no,
o il tuo senso di Wolverine.
Che forte.
Dunque, cosa vediamo in questo trailer? Intanto c'è Wade Wilson, il personaggio di Ryan Reynolds.
Con i capelli.
Con una parrucca.
Una parrucca una patch cutanea, si dice patch cutanea.
Che sta cercando tra l'altro che ha radunato tutti i suoi amici, tutti i personaggi visti nei film precedenti, anche alcuni che erano morti, quindi lui è riuscito a riportare in vita tutti alla fine del secondo, o quasi tutti alla fine del
questo
secondo film.
Questo lo pensi tu?
Così sembra dal trailer. Quindi c'è Morena Baccarin che interpretava Vanessa, il suo insomma, amore. Ci sono gli altri personaggi del team della X-Force.
C'è Colosso.
Sì, però arriva la TVA che abbiamo visto nella serie.
C'è anche il cameo di Brad Pitt come The Vanisher. L'hai visto, no?
No.
E appunto.
Ah, perché è invisibile, giustamente. Arriva la TVA che abbiamo visto in Loki, nella serie Loki, e cioè quell'ente adibito al controllo delle timeline, diciamo, questa polizia temporale che evita che si facciano pasticci con le linee temporali, e ovviamente dice: ma cosa stai facendo qui, che hai riportato in vita tutti, non lo puoi fare, e lo portano via, e quindi tutto quello che lui è riuscito a fare viene distrutto e lo ricatapultano in quello che sarebbe l'MCU, con lui che chiaramente è l'unico personaggio che sa di essere in un film e sa che cos'è l'MCU, eccetera, che capisce di essere il Marvel Jesus, cioè il salvatore, quello che ha il ruolo di salvare l'universo cinematografico della Marvel, tornando appunto arrivando a coesistere con i personaggi che abbiamo conosciuto e amato nei vari film di questi più di 10 anni di produzioni Marvel. Cosa succede però? Che lui sceglie di recuperare Wolverine, o almeno non è che si capisca benissimo, però ci sono vari casini, tantissime frecciate e easter egg nel trailer, come ad esempio il logo della 20th Century Fox distrutto,
esatto,
nel fondale di una scena, un fumetto in cui c'è in copertina il Dottor Destino.
Non so se c'è il Dottor Destino, ma si riferisce a una storia che è Secret Wars, che parla di mondi messi insieme come a caso, mondi diversi, tipo universi diversi che collimano. Quindi
collidono.
E quindi potrebbe essere anche un indizio su quello che potrebbe essere la trama del film.
Del film Avengers Secret Wars, che è già stato annunciato.
Non lo so, perché banalmente mettono i titoli, ma poi le trame cambiano, quindi
sì,
potrebbe
sì,
essere...
Potrebbe annunciare l'inizio di quella trama lì.
Potrebbe essere un prequel, sì, banalmente sì.
E poi cosa c'è? Ma c'è un sacco di roba, è pieno di easter egg.
Beh,
e alla
c'è
fine
il costume originale di, esatto, Wolverine, che non si è mai visto in nessun film, e finalmente lo si può vedere, quello giallo dei cartoni animati, quello iconico dei fumetti.
E dà l'impressione, anche rivedere quel costume, che l'MCU stia cercando di replicare in tutti i modi gli X-Men degli anni 80.
92.
Fine anni 80, inizio anni 90, quelli che abbiamo visto nella serie del 92, la serie animata.
Sì, tu dici gli X-Men di Claremont.
X-Men di Claremont, che avevano quel look lì giallo e blu. E, cosa dire? Molto curioso di vedere questo film, di capire quante cose assurde ci infileranno dentro, quante sorprese per i fan, quante strizzate d'occhio, ma si spera che ci sia anche una storia divertente quanto lo sono state quelle dei primi due.
Io sono convinto di una roba: questo film sarà sicuramente un ottimo film, ma potrà essere lo chiamano trinità del western, cioè la pietra tombale. Sarà un grande successo, sarà un capolavoro, ma credo che sarà una parodia che metterà un po' fine a questo genere, che non credo che andrà avanti, perché secondo me ci siamo annoiati. Cioè, io credo che anche se usciranno delle cose anche decenti, ci saranno rotti le scatole. Quindi o fai un filmone tipo questo, che non credo che ne potranno, cioè i personaggi sono finiti, quindi io penso che questo qui sarà uno dei pochi ultimi colpacci di questo genere prima di lasciare un pochettino spazio ad altri film, no?
Ma se abbiamo appena dato la news dei Fantastici 4.
Non lo so, io non sono convinto.
No, lui dice come è successo.
Come è successo?
Ma come è successo da un po' che lo diciamo.
Ma io non lo so, allora, secondo me se devono risollevare le sorti di questo progetto, questo potrebbe essere il primo tassello. Sicuramente serve.
Però sì, questa è la staffetta. Rated R, cioè è rivolto a un pubblico di adulti.
Sì. Ma sono proprio il... quelli che salvano.
Sì, sì,
il
ma
progetto.
Il grosso di questi franchise lo fanno i PG-13. Cioè,
non sono sicuro, quelli riservati
agli adulti.
Perché gli incassi che fece il primo Deadpool. Si parlava di un miliardo.
Anche Joker era rated R, ha fatto più di un miliardo, ma sono eccezioni, non sono
sono secondo me quella fascia di pubblico che sostiene un progetto che poi quando diventa super mainstream viene accolto anche dal resto del pubblico, vedi Avengers eccetera, no? Quindi se devono sostenersi devono recuperare la fiducia dei fan, dei fan del nocciolo duro, no? Quindi quella categoria lì, secondo me, il fatto di avere, tra l'altro, il primo film rated R del MCU,
penso di sì,
è un chiaro segno
non
di...
Non era Doctor Strange 2, non era rated
R? No, assolutamente. Okay. È un chiaro segno di proviamo a fare le cose in maniera diversa, è anche un chiaro segno di difficoltà, è un chiaro segno di paura, di dire proviamole tutte, no? Se riescono a provare a fare le cose in maniera diversa, ma con un criterio, con un senso, allora potrebbe essere che Fantastici 4 sarà un gran film. E sicuramente hanno ridotto il numero delle produzioni, quindi il livello di attenzione è salito. È un progetto che è incrinatissimo al momento.
Allora, io però vorrei dire una roba. Nel senso che io ho ben presente tutto quello che hai appena finito di dire, pensieri di tutti, ma questa cosa di Deadpool che diventa l'eroe che salva il Marvel Cinematic Universe eccetera,
a livello commerciale, eh?
Sì, ma anche come storia, almeno il trailer ci fa credere che l'abbiano impostato così, Marvel Jesus eccetera.
Ma no,
eccetera.
Secondo me quella è una frecciatina che ha messo.
Sì,
non è il tema.
Anche
film.
Perché questo film l'hanno scritto e messo in produzione molto prima che i film Marvel cominciassero a mostrare la corda e non essere un successo commerciale. Cioè non è che l'hanno scritto.
Ti ricordo una
dopo
cosa.
Come si chiamava l'ultimo che è uscito?
Sì, ma ti ricordo una cosa.
Chiamava l'ultimo che è uscito?
Marvel. The Marvels,
esatto. Non è che l'hanno fatto dopo.
Certo, però Deadpool ha una maschera.
Deadpool ha una maschera.
Quindi quella
poi...
frase è Marvel Jesus, la può aver registrata la
non
settimana
è vero.
Scorsa.
Posso dire
no,
una cosa?
In quel momento non ha una maschera.
Non c'è la maschera.
Ah, no, è vero, in quel momento non ce l'ha, è vero.
Cioè,
però
sì, ce l'ha perché è tutto bruciato.
Banalmente possono essere delle battute che hanno fatto con delle shot e basta. Adesso non è che...
Sì, chiaramente. Però...
No, però anche il marketing lo stanno tutto buttando da quella parte. Io adesso vedo... No. Vabbè, a parte che vedo il poster con le due catenine, con i due...
A parte quando ho detto July 26, pensavo nel 2026, fai vedere il trailer.
Ma no. Però, nel senso, anche nella comunicazione, diciamo, quella ufficiale da parte di Marvel Studio, stanno scherzando autoironicamente loro stessi su questa cosa, che Deadpool,
certo,
questo nuovo film di Deadpool, salverà il destino, cambierà il destino del Marvel Cinematic Universe. Quanto c'è di... reale e quanto invece di appunto piano marketing che punta sull'autoironia visto gli ultimi non grossi successi commerciali per cercare di riavvicinare il pubblico, quando poi invece a livello di plot, a livello di trama, questa cosa di Deadpool Salvatore sarà una roba relegata soltanto.
Secondo me la seconda che hai detto, secondo me è tutta una roba che sono andati a post l'ufficio stampa. Sì, mettiamo sta roba qui nel trailer, sì, che fa ridere, ci faranno i meme.
Esatto, prendiamoci in giro da soli,
sì,
perché le cose stanno andando male e usiamo lui che è effettivamente il personaggio perfetto per questa cosa.
Sì, sicuramente è una cosa che aiuta a livello di marketing e strizza l'occhio un po' a tutti, quindi funziona. Per questo dico, speriamo che poi il film abbia una sostanza anche a sé stante. Riguardo a quello che diceva Frecht prima, spero che si riprendano, però chiaramente il fenomeno dei supereroi prima o poi dovrà finire.
Il problema della Marvel in questo momento è la staffetta. Chi la dà la staffetta? I personaggi grossi sono tutti andati via.
Ma secondo me non è un problema di personaggi, è un problema di chi ci sta dietro, della parte artistica. E quando inizi a fare 700.000 produzioni all'anno è normale che la qualità cali. Fate un film all'anno buono, dove ci si possono dedicare, dove quel povero Cristo di Kevin Feige può leggere anche la sceneggiatura magari e dire la sua, e magari le cose potrebbero andare meglio, tanto nessuno ha più questa fame, no, di vederne 700.000. Staremo a vedere. Comunque l'ho trovato promettente
anche io, devo dire, è molto elegante il fatto che Wolverine non si vede. Sì. Hanno fatto veramente un trailer
tanto
elegante.
Tanto sono uscite foto di scena ovunque.
Sì,
negli
però
ultimi
devo dire, nelle intenzioni finalmente vedo un trailer che vuole incuriosire e non un trailer che ti vuole.
Esatto. Io vado controcorrente e chiudo dicendovi che il secondo film di Deadpool non mi aveva fatto cioè l'avevo trovato un po' too much.
Anche io.
A me aveva divertito un sacco.
Sì, un pochettino anch'io.
Un po'. Esageratamente terra terra per quel tipo di comicità di cose di...
Ma io probabilmente sono ero un po', come si dice, influenzato dal fatto che il periodo in cui da adolescente ho letto gli X-Men è stato proprio il periodo in cui sono apparsi tutti quei personaggi che c'erano nel film, quindi X-Force, Cable e tutti i personaggi che si vedono, e quindi mi aveva un po', diciamo, avevo un po' l'emozione.
Guarda, ha fatto il Paolo Bambino.
Era un po', sì. Il Leonardo DiCaprio
era un po' fanboyato.
Sai quella, il meme di Leonardo DiCaprio di C'era una volta d'oro.
Esatto, sì, un po' così. L'ho visto un po' in quel modo lì.
Sì,
col dito. Deadpool e Wolverine arriverà al cinema il 24 luglio di quest'anno.
Due giorni prima degli Stati Uniti.
Due giorni prima, esatto, perché lì arriva il 26.
Mi raccomando, tutti quanti postate sui vostri social.
Esatto.
Spoiler.
Spoileriamo il film #USA.
Ma rimaniamo in tema, passiamo alle recensioni e rimaniamo in tema perché ora vediamo l'altro lato della medaglia, cioè mentre c'è Marvel Studios che cerca in ogni modo di recuperare il progetto, dall'altro lato, cioè tutti intorno, ci sono tutta una serie di progetti che cercano invece di affossare il genere supereroistico il più possibile. E tra questi c'è quello che dovrebbe essere un alleato di Marvel Studios, cioè Sony, con cui Marvel Studios produce insieme i film di Spider-Man. Sony però, che detiene gli diritti dell'universo di Spider-Man, cioè non di tutta la Marvel, ma solo dei personaggi apparsi sulle pagine del fumetto di Spider-Man, ha pensato bene di produrre tutta una serie di film ispirati ai vari personaggi, anche, diciamo, meno importanti, apparsi sulle pagine dell'Uomo Ragno. E tra questi c'è Madame Web, di cui è appena uscito il film. Madame Web... Allora, perché dico remano contro? Perché ovviamente, come è già capitato con Morbius, come è già in parte capitato con Venom, che comunque ha avuto ottimi incassi ma qualitativamente non ha convinto, in particolare il secondo episodio, e come probabilmente ricapiterà, si tratta di un film veramente poco curato a livello di... in ogni livello. E quindi sembra quasi che un film come Madame Web e come questi altri, in cui appare il logo Marvel all'inizio bello grande con scritto in association with Marvel e non il logo Marvel Studios, per il pubblico di massa magari può sembrare la stessa cosa, e quindi immagino il povero Kevin Feige che piange mentre gli scaraventano una badilata di fotogrammi sul suo progetto. Insomma, è una situazione un po' difficile. Di cosa parla Madame Web? Madame Web racconta la storia di fondamentalmente una sorta di origini parallele o alternative della mitologia e dei poteri di Spider-Man, in cui in Amazzonia negli anni 70 viene scoperto questo ragno particolare che dona a chi viene morso dei poteri sovrumani.
Se non vuoi dire, ma questa trama così è stata utilizzata in un fumetto di Spider-Man per dare un senso ancestrale al fatto che lui è stato il prescelto dal ragno, quindi c'è comunque nei fumetti.
Sì, c'è, ma trama che non metto in dubbio che sia tratto da dei fumetti.
Ah, okay.
Metto in dubbio il fatto che inizia con questo flashback in cui c'è la madre della protagonista che sembra tratto da una telenovela peruviana, perché è ambientata in Perù.
Ah, ok, sennò era telenovela di Nuoro, se era Nuoro.
Dopodiché si passa al 2003, in cui la figlia rimasta orfana di questa ricercatrice, che tra l'altro fa di cognome Webb, è interpretata da Dakota Johnson, fa la paramedica insieme allo zio Ben di Peter Parker. Un giovane zio Ben, perché siamo, diciamo, prima della nascita di Peter Parker.
Come fai a sapere che lo zio Ben? Lo dicono proprio lei.
Ben Parker.
Ah, Ben Parker, ok.
Sì. E inizia ad avere delle visioni. Ogni volta che si trova vicino alla morte o in una situazione di pericolo, lei vede il futuro e può tornare indietro e riviverlo come una sorta di ricomincio da capo, però a pezzetti.
Tipo Final Destination?
No, perché in Final Destination tu hai scampato la morte e la morte ti viene a cercare. No, lei quando succede la morte, lei vede come muore, ritorna, fa un rewind di qualche minuto e può intervenire cambiando.
Tipo Prince of Persia, allora, ho capito.
Tipo Le Sabbie del Tempo, esatto. Scopre che ci sono questa persona che vuole uccidere tre ragazze che incontra per caso e interviene, e da lì si trova invischiata in questa storia con queste tre ragazze interpretate da Sydney Sweeney, Celeste O'Connor e Isabella Merced, che vediamo già dall'inizio nel futuro diventeranno delle sorte di Spider Women. Il cattivo del film è colui che all'inizio è con la madre a cercare questo ragno e ha questa visione che queste tre Spider Women lo uccideranno. Quindi il cattivo cerca queste tre ragazze per ucciderle prima che loro nel futuro uccidano lui, e la protagonista Dakota Johnson le deve salvare. Ok, questa è la trama del film.
Posso dire che ho un po' di mal di testa?
No, guarda, non è così complicato. Devo dire la verità.
È solo brutto.
Il concept genera, cioè se uno arriva e piccia questa cosa qui, potrebbe anche essere interessante. Ma poi è stato scritto probabilmente da una stanza di scimmie e non quelle del Cosimo delle Scimmie.
Possiamo dire i nomi degli scrittori, così sappiamo nome e cognome di queste persone? Così
non lo so, non voglio infierire.
Ma subito come cerca la gogna.
Però uno degli sceneggiatori fa di cognome Parker e dovrebbe vergognarsi.
E non è Sara Jessica.
Allora, la storia del fatto che ci sia Ben Parker e che ci sia, insomma, sia legata in qualche modo a Peter Parker. Ben Parker è interpretato da Adam Scott.
E quando aspettavi di dirmelo, a me piace un casino.
È bravissimo.
Protagonista di Severance, scissione.
Esatto, Adam Scott bravissimo, interpreta Ben Parker. Ma anche Dakota Johnson bravissima, solo che ha dei testi che sono irrecitabili, meno bravi gli altri protagonisti del film, ma la storia, se cercate le origini della nascita di Peter Parker in questo film, c'è qualcosa, ma è completamente slegato dalla storia.
Scusa, per i fan di Spider-Man, leggendo il personaggio che è Ezekiel, allora sì, è esattamente la sottotrama di Straczynski che citavo prima, della trama di Spider-Man, dove c'è questa spiegazione ancestrale dei suoi poteri.
Esatto, Ezekiel è il cattivo. Il film è molto confuso, è molto, cioè la scrittura è veramente raffazzonata nei dialoghi, negli sviluppi, il ritmo, c'ha queste scene d'azione, poi scene d'azione tra l'altro con dei buchi di logica assurdi, effetti speciali a tratti, effetti visual effects ed effetti speciali a tratti ridicoli. È veramente messo insieme in maniera fortuita, non lo so.
Peccato, perché insomma dopo i due film su Venom e quello su Morbius
con in arrivo Kraven
stavano andando benissimo.
C'è dell'ironia in questa frase, no?
Assolutamente.
Veramente,
allora, io il film non l'ho visto. Oggi ho dato una revisionata alla recensione di Alessandro di Oguardi, che trovate appunto sul sito, e ho riso molto. Se andate a leggervi l'articolo riderete molto.
Posso
anche voi
immaginare.
Alessandro era particolarmente incazzato, tra l'altro fan di Spider-Man.
Guarda, la parte più divertente della proiezione di ieri è stata proprio dopo la proiezione
il suo rant.
Il rant di tutti. Purtroppo questo film è insalvabile.
C'è stato qualcuno a cui è piaciuto?
Non credo. Il film è veramente insalvabile, mi dispiace, ma non ha né capo né coda. Ci sono dei momenti in cui, quando le ragazze sono insieme, si creano dei momenti anche simpatici, eccetera, però poi appena iniziano a recitare dialoghi che devono portare avanti la trama, non hanno il minimo senso, cioè è scritto malissimo.
Ma il film ci crede o si vede che hanno abbandonato, hanno fatto un po' a caso, o ci crede il film?
Sai che non te lo so. Secondo me all'inizio, quando hanno iniziato la produzione, gli attori ci credevano, ma probabilmente a metà giornata ci avevano mollato, perché Dakota Johnson si impegna, lei si vede che si impegna il più possibile, cerca di fare il suo, infatti non le do nessuna colpa, ma ha dei testi che sono imbarazzanti, le parti anche d'azione, ci sono un paio di momenti di idee carine, ci sono un paio di idee carine, assolutamente, ci sono delle scene d'azione che non hanno né capo né coda, dove succedono delle cose perché devono succedere, molto forzato e molto... È un brutto film, ragazzi.
Ma io vorrei chiederti una cosa e poi chiudiamo questa recensione, prendendo spunto da una cosa che uno dei nostri Patreon, Paolo, guarda un po'.
Mm-hmm. Ciao Paolo.
Che non però io. Non sei tu. Ha
Ciao,
chiesto
Paolo,
sul
non
gruppo
ce l'ha
Telegram
mai.
Proprio in merito a Madame Web.
Sì.
Cerco di riassumere, diciamo, il senso, no? Com'è possibile che anche gli spettatori, diciamo quelli meno smaliziati di tutti, quelli che vanno al cinema due volte all'anno e tutto quanto, siano in grado di rendersi conto che un film non funziona? Perché Madame Web sta piacendo pochissimo anche al pubblico.
Mm-hmm.
Lui giustamente si chiede, com'è possibile se se ne rende conto anche, diciamo, il proverbiale uomo della strada? Com'è che chi invece ci investe milioni su milioni, produttori, regista, sceneggiatori, montatori, tutti quelli che lo costruiscono, lo scrivono, lo producono, lo girano, lo montano, lo confezionano, lo fanno uscire, ma nessuno si rende conto prima che esca che c'è qualcosa che non funziona?
Ma guarda,
e non
ho
è
letto,
una domanda stupida, in effetti.
Ho letto una cosa, poi non so se è vero o no, ma che pare che Dakota Johnson, quando ha firmato per girare il film, per partecipare al film, in realtà aveva letto una sceneggiatura diversa. Che
stai
poi
scherzando?
È stata cambiata.
What?
Sì, che poi è stata cambiata quando sono andati in produzione. Quindi a volte ci sono.
Ma si può fare? Se non conosco il legalese.
Dipende dai contratti. Evidentemente in quel caso si poteva fare. Poi le major figure ti fanno dei contratti dove tu firmi, noi facciamo quello che vogliamo noi. In questi casi c'è un modo
Bello.
Di dire in inglese che è molto azzeccato, che è too many chefs. Mm-hmm. Cioè in cucina ci sono troppi chef e quindi poi alla fine viene una cozzaglia di idee diverse, di cose diverse, di interessi anche diversi e viene una zozzeria. Questo può essere il caso di Madame Web, che non se ne sia accorto nessuno, non credo, però poi ci sono degli equilibri di potere dove magari sei a una prima proiezione eccetera e per non dare merda magari al tuo superiore che l'ha supportato, allora dici ah no dai buono, perché non puoi dire, sai, ci sono tutta una serie di, sto facendo ipotesi,
banalmente che... esce che è una merda, ormai hanno investito, ragazzi, speriamo che piaccia,
non si dice merda però,
okay, esce una pupù.
Una zozzeria, in questo caso
ma
guarda,
ragazzi,
è proprio insalvabile.
Ma rifarla da capo sono 200 milioni di euro. Allora,
c'è un altro caso che secondo me qui era applicabile. Non voglio essere troppo cattivo, ma lo sarò. Che è quello della Warner, cioè
la premessa è molto carina.
Malvagio.
Batgirl, no? A un certo punto, forse in questo caso era meglio non farlo uscire. Ti risparmiavi il marketing, ti risparmiavi le spese di metterlo in sala, ti risparmiavi di danneggiare il brand. Ci sono dei casi dove secondo me non far uscire un film potrebbe essere una soluzione. Mi dispiace, chiaramente mi dispiacerebbe per chi ci ha lavorato.
Raga.
Ma è una cosa che danneggia e basta, danneggia il... Cioè, dopo fai un altro film, ma secondo voi la gente lo va a vedere?
Chi lo va a vedere
sala?
È Craven, dopo che ti sei beccato Mobius, che è così. E Madame Web è sacro me, Sony, a parte l'animazione.
Madame Web come sta
orribile.
Andando al botteghino?
Esce domani, cioè per, noi,
giusto,
che stiamo,
scusami,
per noi che stiamo registrando,
scusami,
esce domani, per voi che state ascoltando è già in sala.
Beh, non credo che abbiamo invogliate ad andare così, sicuramente.
Ma no, esce a livello mondiale? Cioè,
credo
come...
di sì.
Ok, quindi non è...
Non so se in America è già uscito, però più o meno insomma, è uscito in questi giorni dappertutto.
Okay, quindi non abbiamo ancora tra le mani nessun dato. No, perché
sì,
sennò...
Ma anche tipo Sydney Sweeney, che è un'attrice che ora è sulla cresta dell'onda, tra l'altro è uscito anche in America da poco un suo film che credo sia arrivato o stia arrivando in Italia anche con la commedia romantica con...
È già uscito,
ok.
Con Glenn Powell.
Con Glenn Powell.
Vedi.
Che in America è andato anche bene.
Ah, molto sì? Bene, sì,
è stato
bene.
Anyone but you. No?
Esatto.
Okay,
lei
sì.
Sulla cresta dell'onda in Euphoria è anche brava.
Certo.
In questo film è atroce. Ma non è colpa sicuramente a tirare Irene in barca più degli altri, cioè è veramente un ruolo imbarazzante. Il problema è che poi alla fine il film diciamo lascia aperto un futuro, no, per questi personaggi, come si cerca di fare, ma è ancora più ridicolo in quel caso lì, perché dici ma cosa cioè, perché mai dovrei vedere un'altra cosa del genere? Quindi bocciato.
Mamma mia.
Bocciato, andiamo avanti, parliamo di qualcosa di meglio, parliamo di Masters of the Air.
Oh, attenzione, oh,
attenzione.
Serie Apple, dietro a questa serie, tra i produttori abbiamo i nomi di due personaggini che magari conoscete, chiamati Steven Spielberg e Tom Hanks.
Chi sono?
Quindi, non gli ultimi arrivati dietro dal fornaio.
Gente che è del mestiere?
No. Allora, brevemente, come hai detto tu nel sommario, la storia è veramente semplice, cioè si scrive sul bigliettino di Baci Perugina. Scusa, Perugina, se volete sponsorizzarci le puntate, sì, a noi fa piacere, vabbè, l'ho buttata lì.
Ciao a tutti, tutti quelli di Perugia, ciao.
Seconda guerra mondiale, ovviamente ci sono milioni di persone coinvolte in tutto il mondo. Il focus di Masters of the Air, come suggerisce ovviamente il titolo, va a
ai maestri,
va a concentrarsi sui piloti e tutto l'entourage che riguarda l'aeronautica di bombardieri degli Stati Uniti. Quindi abbiamo degli Stati Uniti che sono a tutti gli effetti entrati in guerra, sono di stanza in Europa con basi chiaramente in Inghilterra, e nelle puntate, quantomeno nelle prime puntate, a ogni puntata corrisponde una missione, cioè viene spiegata la missione con tanto di schemino, la lavagna eccetera, e loro devono prendere questi cacchi di caccia bombardieri chiamati fortezze, dove all'interno di ogni aereo ci sono ben 10 uomini, perché ci sono 4 torrette di sparo, il pilota, il copilota, il navigatore, insomma,
figo,
un qualcosa di, come si dice, di organizzato, potente e grosso, e andare a bombardare, fondamentalmente, a buttare bombe, di solito su obiettivi che stanno in terra tedesca o lì vicino, e quindi molto molto pericolosi per la contraerea, per la reazione che chiaramente possono avere.
Certo. Di solito sullo schermo vediamo sempre i caccia, ma raramente i bombardieri.
Esatto, qua invece vediamo questi mostri giganti di aerei pesanti e giganti e grossi. Nel cast diciamo che i nomi famosi sono quelli soprattutto di Austin Butler, ovvero Elvis, e Barry Keoghan, attore sempre molto, che io amo tantissimo, visto recentissimamente in Saltburn, Sacrificio del Cervo Sacro, eccetera. E ti devo dire che la prima puntata, anche un po' per i titoli di testa, la musica, la messa in scena, questo Austin Butler che un po' esagera a fare il come si dice, lo statunitense, quello super figo che parla solo con un timbro di voce così,
yeah. È ancora il vissiggiato,
yeah, è tutto un po' sono un figo. E tra la messa in scena, dicevo, la musica, tutto il contorno, mi stava addirittura quasi dando fastidio, nel senso che esce un po' questa sorta di super retorica statunitense dove loro sono i salvatori del mondo, sono i più fighi di tutti, e se non ci fossero stati loro il pianeta Terra sarebbe già distrutto e l'umanità estinta, che è una roba che sinceramente mi fa cadere le balle, se posso dirla tutta, cioè questa cosa, questi eroi dell'aria visti in super slow-mo, in silhouette che si stagliano al tramonto con questi aeroplani in volo, era una roba che anche no. Però la qualità effettivamente di tutta la produzione è pazzesca a livello di ricostruzione, a livello di, evidentemente, perché è impossibile che le abbiano girate dal vivo quelle scene di battaglia, però quindi a livello di effetti, di CGI, la fotografia, la ricostruzione storica nei costumi, nei dettagli degli aeroplani, delle basi eccetera, è un qualcosa di super costoso, si vede, e veramente tanto tanto bello. Quindi ho proseguito, e mannaggia loro, la retorica non è che venga troppo meno, diciamo. Però, mannaggia, poi ti affezioni i personaggi. Cioè, è riuscito poi a farmici affezionare. La regia, al momento, ho visto i 4 episodi che sono andati in onda. Gli episodi mi sembra che siano in tutto 8, se non vado errato, forse 9. E i primi 4, che sono, 9, esattamente, 9. Okay, sono esattamente quelli che ho visto finora, che sono andati in onda, hanno tutti la regia di un certo Cary Joji Fukunaga.
Ah.
Quindi neanche uno, anche qua, in questo caso, non l'ultimo che passava per strada. Non so cos'altro aggiungere, nel senso che...
Tu avevi visto Band of Brothers o The Pacific?
Ne avevamo parlato quando abbiamo visto il trailer di questo.
Sai quando
abbiamo
visto il trailer di questo?
No, dai, non ci credo. No,
ti giuro, vai a vedere la puntata.
C'eri tu.
C'ero io.
È incredibile.
Non sto scherzando.
Questa coincidenza è incredibile.
Io non lo so, sono storia fatto.
Allora, comunque la formula penso sia simile, no?
Sì, nel senso che nonostante non abbia visto, e purtroppo lo so che è una mancanza, ho ben presenti di che cosa stiamo parlando, funziona, nel senso che a un certo punto, quando tu da spettatore pensi di aver capito la formula, la serie va da un'altra parte e si focalizza su altro e ti racconta le cose in un altro modo. Non posso ovviamente spoilerare come, ma... se la prima e la seconda puntata sono quasi una sorta di introduzione, no, a questa storia, e tu, almeno io da spettatore, mi ero quasi convinto che fosse, come si dice, lo scheletro di quella che sarebbe stata la serie nel suo insieme. In realtà già la terza fa uno scarto molto interessante, la quarta ancora di più, e nella quarta mi sono emozionato tanto e non me l'aspettavo, perché prendono una decisione narrativa grossa in una maniera molto originale e molto diversa da quella che ti aspetti. E quindi tanti, come si dice, tanti kudos a Masters of the Air. È una serie che a questo punto continuerò a seguire. Parentesi, la quarta puntata mi è volata via, nel senso che quando sono arrivati i titoli di coda ho detto: aspetta, no, ma cacchio, ma questa è durata la metà delle altre. In realtà no, è durata esattamente 46 minuti come le precedenti.
Quindi la serie in crescendo, quindi questa seconda parte sarà...
Per adesso
figa,
sì,
forse.
Dalla prima alla quarta puntata devo dire che è tanto in crescendo, forse perché chiaramente ti affezioni a quello che vedi e tutto quanto, ma non è solo quello, ma non posso svelare.
Vabbè, siamo curiosi a sufficienza.
Ma curiosità, il fatto che sia così, che aumenta di livello.
Se avete Apple, datele una possibilità. Ecco.
Masters of the Air. Adesso invece parliamo di un documentario.
Un documentario
intitolato Lover, Stalker, Killer.
Ecco, questo documentario che a me è piaciuto molto. Possiamo già fare lo spoiler. Mi è piaciuto. Sì, è un documentario che è impostato un po' in stile TV8. Non so se pensate ai documentari che vanno su TV8, tipo L'assassino dietro casa, che la storia non c'è una voce narrante, ma tu vedi la storia attraverso i racconti dei protagonisti. Chi ha visto Sampa su Netflix, quella è una versione molto elegante di questa formula, quindi non c'è una voce che racconta quello che succederà. Sappiamo la storia dai dialoghi dei protagonisti che parlano in camera come se fossero intervistati, ma noi non sentiamo le domande. Ed è molto interessante questa storia, perché sarebbe un brutto film, ma è un ottimo documentario, perché essendo una storia vera è talmente assurda che uno, cioè, io mi avrebbe da dire: ma chi l'ha scritto, quello che ha fatto Madame Web? No, è la realtà, ed è assurda questa cosa, perché è veramente una storia che non ci si crede. È anche interessante come, essendo questo qui un documentario con i personaggi reali che vengono intervistati, è anche molto difficile, essendo che si tratta, nel titolo c'è scritto killer, è ovvio che se manca qualche personaggio due idee te le fai. Ecco, banalmente sono riusciti a tenere comunque il colpo di scena abbastanza ben nascosto, anche se ci potevi anche arrivare, anche se è una storia vera. Quindi è ben gestito tutto il documentario su come vengono rappresentati gli eventi. Ma soprattutto la cosa bella è che è una storia di stalker che parla di questo tizio che c'ha un garage, c'è un'officina, si sposa con questa tipa, si innamorano, hanno dei figli, a un certo punto l'amore finisce, lui si molla e decide di scaricarsi un'app tipo Tinder, inizia a fare i primi appuntamenti e poi dopo i primi appuntamenti inizia a... non vi spoilerò nulla, perché qualsiasi mio dialogo potrebbe essere visto come spoiler, visto che ogni volta che io racconto l'inizio di un film e poi ce lo commento sotto, fregate, spoilerone, quindi non vi dirò nulla. Però la cosa interessante di tutta questa storia è che è talmente reale e poi diventa talmente assurda dopo, che a me mi ha messo un'angoscia che non potete capire. Io sono un grande appassionato degli horror, ma essendo una storia vera ed essendo così banale l'incipit che ha portato a questa storia, vi dico, Dahmer mi ha fatto meno angoscia, non sto scherzando.
Hai cancellato il tuo account Tinder, dillo.
Sì, non sto scherzando, io ho cancellato il mio account Tinder.
Ma veramente?
Non sto scherzando, sto parlando con Paolo. Dopo Paolo,
io ho detto, male.
Sì, no, giuro, a me mi ha proprio preso malissimo. No, comunque è perfetta come è girata, è perfetti i personaggi, è perfetta la storia, vi consiglio di andarvela a cercare perché ovviamente tutte le recensioni e le immagini di questa serie vi spoilereranno tutto, quindi guardatevela, ma soprattutto guardatela quando siete presi bene, perché se siete presi male è la fine. E poi una cosa molto bella è che la versione italiana, cioè il voice over, di una cosa molto classica da documentario su TV8
è... ancora questo
sì però devo dire che le voci recitano bene, di solito non è una questione per i doppiatori, ma spesso il voice over viene fatto un pochettino monotono senza la recitazione, in questo caso il voice over è recitato, ovviamente un voice over, però per quelli che lo vogliono vedere in italiano, anche in italiano è godibile la voce del protagonista di Ambrosius. Ma una cosa interessante è che anche se la violenza è perpetrata su un uomo, perché la vittima di stalking è un uomo, nonostante questo il documentario ci fa capire che comunque le vittime sono donne, perché ovviamente lui, avendo avuto dei rapporti con altre donne, anche in quel caso sono loro a subire le violenze dello stalker nella situazione, anche se la vittima è l'uomo. Quindi anche quando le vittime sono gli uomini, quando dicono ma nessuno parla delle storie degli uomini, anche loro sono vittime di stalking, anche in quel caso lì le donne ci passano di mezzo, quindi è sempre una sconfitta. Visto che il tema è caldo, io lo guarderei anche per capire un attimo questa dinamica che spesso non viene toccata e spesso viene utilizzata tipo ma le foibe, per giustificare dei discorsi che non c'entrano nulla, sai, quando tipo la vuoi buttare in caciara, agli uomini,
ma i marò,
esatto, quindi guardatevi Love Stalker e Killer per dire marò, ma guardati Love Stalker e Killer, zio.
Lo trovate su Netflix,
sì, piattaforma di streaming.
Andiamo avanti e parliamo dei Tre Moschettieri, My Lady.
Ma no, è Milady.
Sì, ma che Lady. Tipo di film è? Fa parte di una
Milady
serie di
The
film?
Winter.
È la dildologia.
Ma basta con questa cosa! Allora, chiamo il signor Treccani, sì. Senza guinzaglio.
Tre cani è una trilogia. Due cani sarebbe una dildologia.
Va bene. Allora, I Tre Moschettieri, Milady. Il secondo film della dilogia di Martin Bourboulon.
Di?
Martin Bourboulon.
Ah, okay.
Si chiama in film quello. Dopo I Tre Moschettieri, D'Artagnan. Allora,
quindi ci sarà un terzo film?
Aspetta, no.
Richelieu.
I Tre Moschettieri Richelieu.
Non voglio dire niente.
Non è una trilogia
non
annunciata.
Non posso dire niente.
Non
di annunciato
dire niente.
Ci sono due film perché li hanno girati tutti insieme.
Ah, ok, va bene.
Ma in questi giorni ho anche pubblicato un Cinefact sui social. 150 giorni di riprese.
Tanti?
70 milioni di budget.
Ma per girare tutti e due i film
per
insieme?
Per girare tutti e due i film insieme.
Ah, ok, allora va bene.
Praticamente solo location reali hanno girato un giorno in studio. E poi hanno girato praticamente quasi solo in location reali, sia in interni che in esterni.
Un bel impegno.
Come Fellini, tutto
la
fuori.
Produzione, come il primo, è pazzesca. L'impianto da blockbuster, si vede tutto. Le scenografie, il numero di comparse è pazzesco. La ricostruzione, costumi, lo sporco, potrei quasi ripetere le cose che ho detto per I Tre Moschettieri d'Artagnan. Confesso il fatto che io mi trovo a confessare la mia, come si dice, il mio fanboismo nei confronti di questa coppia di film, e ne voglio ancora. Come ho scritto appunto nel mio articolo, è un film tanto quanto il suo precedente che dà letteralmente una lezione di blockbuster. Perché è un film che, come si dice, soddisfa la voglia di epica e di blockbuster del pubblico magari generalista. Sai che comunque vuoi, vedi film tratto dai Tre Moschettieri, quindi ti immagini duelli con le spade all'ultimo sangue, un impianto incredibile, questo blockbusterone, azione frenetica, eccetera eccetera. E c'è tutto ciò. Ma c'è anche una cura nella messa in scena molto molto attenta, una fotografia secondo me molto coerente, molto centrata rispetto a quello che racconta, forse anche di più del precedente. I colori sono i colori della terra, del fango, dello sporco, dei boschi, cioè non ci sono colori accesi, ci sono i colori di quell'epoca. La storia brevemente, anche se magari i libri credo che siano giusto un tantinello famosi, sono tra i libri più adattati sullo schermo e sul grande schermo di sempre, quelli sui Tre Moschettieri di Dumas, che ricordiamo essere romanzo d'appendice, ovvero i romanzi che una volta venivano pubblicati un pezzetto alla volta sui quotidiani, mm-hmm. sulle riviste. In questo caso il film inizia dove praticamente si è concluso il film precedente. C'è un breve riassunto, tra l'altro montato anche bene, perché se non te lo ricordi bene il primo ti mette un po' al passo di quello che c'era. C'è un breve confronto tra il famoso Richelieu e Re Luigi XIII, interpretato da Louis Garrel, ma poi l'azione parte e non si ferma più. Cioè i momenti di stasi e di pausa di questo film sono pochissimi, sono gestiti molto bene a livello di ritmo, ma il film cavalca, non lo dico a caso, per due ore, cioè non annoia mai. E la storia bene o male è quella che insomma mette al centro Milady, questa, come si dice, donna manipolatrice, sensuale e melliflua, interpretata da Eva Green, nel ruolo che sembra un cliché, ma uno dice era nata per interpretarla, insomma, perché è perfetta.
Per voi che ci ascoltate si tratta di Eva Green,
che però si chiama Eva Green,
sì, no,
perché
però
è francese.
Loro la chiamano Eva, okay. Green, quindi se no non capiscono.
E, che è la spia del cardinale. C'è in atto tutto un casino, che non voglio entrare nei dettagli, però insomma c'è in atto tutto un casino per approfittare della situazione e dei rapporti tesissimi tra Francia e Inghilterra, e approfittare del duca di Buckingham e della sua posizione per arrivare a rovesciare il re di Francia. E lo scontro è quello tra fondamentalmente cattolici e protestanti, i famosi ugonotti, che insomma poi conosciamo. Non entro nei dettagli chiaramente per chi conosce poco la storia. Posso dirvi che soprattutto Eva Green, ripeto, e Vincent Cassel sono secondo me centratissimi. Vincent Cassel veste i panni di Athos, che tra i quattro moschettieri, perché c'è anche D'Artagnan, è quello più tormentato, quello più enigmatico, quello che ha un passato, anche quello più anziano visibilmente mm-hmm. parlando, è quello che ha un passato misterioso. E in questo film si scopre una cosa molto importante, colpo di scena per chi non conoscesse la storia. Non so cosa, nel senso, a me il film è piaciuto proprio tanto. A livello di storia si prende molte libertà rispetto al romanzo originale, questo lo chiarisco per i puristi di Dumas che dovessero dire oddio, ma perché hanno fatto quello invece di quell'altro, hanno cambiato questo. Sì, lo hanno fatto, non prende diciamo testualmente il romanzo, va altrove, ci sono dei personaggi in meno e alcuni in più, ci sono degli snodi molto diversi, però il cuore del racconto secondo me è rispettato. Quello che dicevo prima, la lezione di blockbuster, è perché c'è davvero di tutto, cioè è un film che può mettere d'accordo tutti i vari tipi di pubblico che vanno al cinema. A livello tecnico, Paolo, e questa cosa secondo me interessa anche te, come già nel primo, il tipo di messa in scena di Bourboulon continua, nel senso che i duelli, quando iniziano i duelli, tu ti rendi conto a un certo punto, al secondo, al terzo, che l'idea di messa in scena è quella di una macchina da presa che sta all'interno dell'azione e va in piano sequenza o in piano scena. Mm-hmm. Cioè il ritmo dell'azione nel duello, ovviamente parliamo di spade e di moschetto, visto che sono moschettieri, non è data dai tagli di montaggio, dalle inquadrature quelle frenetiche, vorticose, dove capisci poco. La camera non stacca.
Alla The Ride?
Sì, ma le coreografie tra di loro sono complicate, sono lunghe, i momenti di battaglia tra uno e l'altro, poi l'altro soccombe e quindi il protagonista si gira a combattere con altri due e poi sono davvero lunghe, cioè durano anche un paio di minuti, tre minuti di fila, che di battaglia di fila coreografata, con tutto quello che succede intorno, esplosioni, colpi di cannone. Non è uno scherzo, cioè devono aver fatto un lavoro pazzesco dietro.
Considerando anche che le hanno girate
Evans, tutte, c'è uno solo.
Considerando anche che le hanno girate tutte e due di fila, cioè a un certo punto uno si stanca,
ma c'è un lavorone enorme a livello proprio di fotografia, anche di movimenti di macchina da presa. Ci sono delle cose sorprendenti che magari, ecco, questo il pubblico generalista ci fa caso poco, ma secondo me in qualche modo inconsciamente gli arriva. Io per deformazione professionale lo vedo, nel senso che quando due personaggi corrono su dove ci sono i merli di un castello e poi si buttano giù nel fiume, il primo personaggio lo vedi che cade nel fiume, il secondo personaggio la macchina da presa sta con lui, lui a un certo punto decide di correre e buttarsi anche lui, e la macchina da presa si butta nel fiume con lui, c'è un qualcosa che dici, cosa cazzo hanno fatto? Quando c'è una scena dove, che parte dal primo piano di uno di loro che raggiunge un convoglio, diciamo, di persone che si stanno spostando, non entro nei dettagli, incontra un amico che lo prende a cavallo e cominciano a cavalcare e la macchina da presa sale a 100 metri facendo un campo lungo ed era partita che sembrava una steady che seguiva il protagonista in mezzo primo piano, ti chiedi come cazzo l'abbiano girata. Cioè non sono cose semplici, sono molto complesse, si vede che c'è una cura particolare dietro a questa cosa. E concludo con la stessa domanda che ho messo nella mia recensione scritta: perché cazzo da noi non le facciamo queste cose? Che le storie le abbiamo, le capacità anche? Cosa?
Perché non siamo francesi?
Perché? Perché? Io voglio sapere perché.
È un mercato diverso.
Non lo so.
Abbiamo grandi capolavori come i soliti idioti tre.
Se avete visto i tre moschettieri, fai confondere, Pir. Se avete visto i soliti moschettieri d'Artagnan, andate di corsa a vedere i soliti moschettieri, Milady, perché secondo me è una gran coppia di film, è come andrebbe girato questo genere di film. Se non avete visto D'Artagnan, recuperatevelo e andatevi al cinema a vedere Milady, anche perché finisce in maniera... Mi ha stupito perché...
Non diciamo altro perché sennò...
Però diciamo che sono contento e ammazza. Facessimo noi queste cose.
Nella post credit ho saputo che c'è Zorro, è vero sta cosa che poi si collega, no?
No,
bello,
non c'è.
Che sarebbe.
Ecco, non è esente da difetti, fammelo dire. L'unica, diciamo, dispiacere rispetto soprattutto al primo film è che i due personaggi di Aramis e Porthos qua... secondo me vengono messi un po' troppo da parte e relegati quasi solo a comic relief, a scene di secondo piano, ed è un po' peccato, ecco. Però,
comunque stavo vedendo, c'è una news recente che è stato in realtà annunciato i tre moschettieri Zorro, il terzo della dildologia.
I soliti moschettieri.
I soliti moschettieri. Dai parble.
Ma se invece di andare al cinema volete rimanere a casa... è uscita Mr. e Mrs. Smith, la nuova serie scritta, interpretata e anche diretta?
Non
diretta, da Donald Glover su Prime Video.
Esattamente.
E che riprende un po' il concept del film con Angelina Jolie e Brad Pitt, che tra l'altro era già tratto da...
Niente.
Sicuro?
Sì, sicuro.
Questo è il caso, dicevo io, di buon remake, perché cambia la storia, giusto?
Tra l'altro Galeotto fu quel set, perché fu lì che si incontrarono, sì, esatto, i Brangelina, e divennero una delle coppie più famose della Hollywood.
Tra l'altro Mr. e Mrs. Smith era di Doug Liman,
sì.
Non l'ultimo.
E comunque è un'idea di Simon Kinberg, a quanto ero andato ad approfondire.
Simon Kinberg, che aveva scritto anche i film degli X-Men, per tornare a Wolverine.
Ma tu guarda che incastri magici.
Tutto si collega.
Allora, avete presente il film con Brad Pitt e Angelina Jolie, dove loro sono due agenti segreti e a un certo che lavorano per due agenzie diverse e le loro agenzie a un certo punto gli ordinano di ammazzare il partner?
Sì, sì.
Bene, questa serie non è così.
No, com'è?
Si sposta, nel senso che Mr. e Mrs. Smith in questo caso sono effettivamente una coppia, ma sono stati messi, diciamo, insieme e sposati, tra virgolette, perché chiaramente non vediamo il momento del matrimonio perché non esiste, dalla stessa agenzia di spionaggio, e a quel punto devono compiere delle missioni. Devono portare a termine delle missioni. Il loro, tra virgolette, capo non si sa chi sia, perché comunica con loro solo tramite messaggini, dove gli dà appunto i compiti, il luogo, il cosa fare, dove andare, eccetera. E loro di conseguenza agiscono. Ma io me la sono fumata, nel senso che mi è piaciuta tantissimo. Glover secondo me è pazzesco, è praticamente perfetto in qualunque cosa faccia. La sua controparte femminile, Maya Erskine, gli tiene testa alla grandissima. La cosa bella è che spero che tu non veda adesso, guardando invece purtroppo ci sono scritti subito il cast, e che c'è anche un uso molto figo delle guest star, ovvero ci sono dei nomi in ogni puntata, anche più di un nome, come diciamo appunto ospite, attore o attrice famosa, totalmente inaspettati, che non ti aspetteresti di vedere in una serie del genere, però ci stanno e funzionano. Sono uno più figo dell'altro. E è molto bello vedere la dinamica tra questi due personaggi, che ovviamente all'inizio non si conoscono, ma sono costretti a vivere e lavorare insieme, e pian pianino cominceranno a conoscersi e ad approfondire sempre di più il loro rapporto. La serie anche qua è costruita in modo che ad ogni puntata corrisponda una missione specifica, ma anche qui a un certo punto se ne va da un'altra parte, proprio nel momento in cui pensi di aver indovinato come saranno tutte le puntate, non è più così, ed è un lato positivo secondo me. Funziona molto bene a mio avviso a livello di sceneggiatura e montaggio, perché ci sono dei colpi di scena e degli scarti e delle accelerazioni improvvise di ritmo e di avvenimenti che da spettatore colpiscono, perché la storia è costruita in modo che tu ti rilassi o ti aspetti un determinato snodo, e invece questa cosa non avviene, ne avviene completamente un'altra, ed è spettacolare, cioè riesce a essere spettacolare ma anche intimista allo stesso modo, ed è secondo me un'ottima serie di intrattenimento. Quindi ancora bravo Glover, non so come
posso
faccia.
Dire, dai tuoi racconti mi sembra molto simile ad Americans.
No, nel senso lì erano degli infiltrati russi su suolo americano con anche i figli.
Sì, no, l'incipit è diverso, però la questione di due agenti segreti che però sono stati messi lì a far marito e moglie, che però hanno la missione, però hanno un loro ritorno segreto.
Il tono è diverso.
Il tono è molto diverso, molto molto diverso. Qua è Glover, nel senso che c'è dell'umorismo, c'è il dramma, ma di base è comunque una serie leggera, è comunque una comedy di base. Di Americans non proprio così tanto, sì, c'era della leggerezza, ma non era la base della serie, era molto più intrigo politico,
sì,
di Americans. Qua no, qua non è quella roba lì, e soprattutto i Mr. e Mrs. Smith chiaramente non sono solo loro, ma ce ne sono tanti. E lascio aperta la curiosità.
Okay,
Prime Video consigliata, veramente.
Qualcuno
molto consigliata.
Multiverso?
Una delle serie molto di... No, non c'entro il cazzo.
Non piace a ridere, però.
Consigliata da anche qua. Un pilot, secondo me, non si nega a nessuno.
Ma sì,
perché no?
Bene, ed è giunto il momento dei saluti, il momento che tanto odiamo, ma che amiamo quando abbiamo fame, come stasera che non abbiamo ancora cenato. E quindi un saluto da chi? Chi è che vuole salutare prima?
Ciao patatoni, vi ricordo che se volete abbassare la qualità dei vostri ascolti, consiglio anch'io film sul mio canale YouTube Consiglio Richiesti, che è anche un podcast con lo stesso nome, quindi se avete voglia qualcosa di più brutto...
Non mi hai mai invitato sul tuo podcast.
Neanche a me.
Mai una volta che hai detto dai vieni,
e io
poi non
cosa.
Sono venuto, eh? Mai.
Okay, vabbè, non vi invito, se non venite, qua i testimoni sono loro che sono stronzi.
7 anni che ti invitiamo al nostro, tu manco mezza volta, guarda veramente.
Ma guarda, adesso se ti invito non vieni, guarda, ti faccio un casino, ti brucio casa.
Grazie Frecht.
Prego.
Comprate anche i suoi fumetti che sono molto belli.
Bellissimi.
Bellissimo, l'ultimo è uscito qual è?
Ramiro, una vita da lucertola.
Ma no, questo è vecchio.
Ma no, come è? Non è l'ultimo.
È Ramiro, è l'ultimo, è stato ristampato adesso, la versione completa.
Ah, ristampato.
La ristampa del mio capolavoro, Ramiro,
a
una
colori,
vita da lucertola.
Ragazzi,
a colori, anche prima era a colori.
Infatti sì, comunque. Se cazzo dici.
Brossurato.
Che no, bello, è cartonato, Ramiro. Che cazzo brossurato? C'è rilievi, è bello.
Cartonato cartonatissimo.
19,90€, 240 pagine, manco zero calcare. Che vuoi di più?
Copertina serigrafata olografica.
Un saluto anche da Teo Yusufian.
No, magari sì, magari c'è il mio. Tu apri e spunto io che ti do un abbraccio. Sì.
Esatto, ok.
E un saluto anche da me.
Vabbè, ciao, non ho salutato, ciao Ne, andate al cinema, se amate il cinema sbrigatevi, andate a vedere perché ci sono un sacco di film bellissimi e non vi lamentate che non esce mai niente perché vengo e vi do gli scappaccioni sulle orecchie.
Ma davvero ci sono un sacco di film bellissimi?
Sì.
Tra cui, perché sono andato a vedere Mada Web?
Una chicca alla fine, nei titoli di coda di Past Lives, me l'ho dimenticato di dirlo settimana scorsa, mi è venuto in mente dopo, sai proprio alla fine che ci sono i ringraziamenti?
Sì.
C'è Bob Burnham.
Perché?
Non lo so, ma sono curiosissimo di saperlo, devo indagare.
Mentre alla fine dei titoli di coda di Madame Web non c'è niente, non arriva a niente.
Meglio.
Questo podcast è stato presentato da The Best Blend.
Niente.